D'accordo. Allora, oggi è 28 aprile. 28 aprile, presentazione siti, siamo al termine del secondo ciclo del corso, quello sul mondo raster, e contemporaneamente abbiamo cominciato alla fine del primo a imparare un poco a gestire un sito. Adesso il sito comincia ad avere una sua, diciamo, presenza. Nel sito ci sono diversi materiali che abbiamo richiesto, l'autoritratto, il concept, alcune letture. L'idea, come vi dicevo, è che voi presentate questi materiali nell'ordine che volete. Potete aver pensato a una narrazione o meno. Secondo me è una cosa interessante che vi abituate a fare queste cose, oltre che, diciamo, è molto strumentale per conoscersi, per la formazione dei gruppi che avverrà tra un poco di tempo e anche, insomma, per tanti livelli che ha questo corso. È anche un esercizio utile perché, dicevamo, adesso anche noi siamo abituati, questo, sia professionalmente sia anche didatticamente, a fare queste presentazioni. Il tempo è un elemento chiave, no? Abbiamo detto circa 12 minuti, abbiamo un segnale che ci fa Matteo, se poi gli fa anche il segnale un foglietto di carta o suona, come ti pare a te, suona. E dopodiché andiamo, e poi, come dire, noi interloquiamo in maniera libera, è anche una maniera di chiacchierare, di avere spunti, riflessioni. La cosa sine qua non è esserci, non è che stiamo tanto giudicando le cose, avremo modo per far, come dire, decantare successivamente i livelli di approfondimento, la qualità, eccetera. Adesso certo è molto importante riuscire a centrare questo obiettivo, cioè di fare una presentazione attraverso il proprio sito, che è online, c'ha tante componenti. Ok? Quindi se ci siete vuol dire che siamo tutti in grado di farlo. Allora abbiamo detto, cominciamo quindi con Enza Jadarova. Prego Enza.
Buongiorno a tutti. Ok. Questo è la home del mio sito. E, come vedete, c'è il nome del corso e i vari link al sito del corso del prof, e ho deciso di mettere come immagine di presentazione questa immagine scattata sabato al MAM di un murale di Alice, una writer italiana. E poi a caratterizzare questa home c'è questa frase, che è un po' il motto ricorrente per me da quando inizio a seguire questo corso, che è: io so di non sapere di Socrate, perché questo corso ha messo molto in crisi le mie certezze, in quanto mi sono resa conto, vabbè, era una cosa che già sapevo da tempo, però adesso ne ho avuto la lampante chiarezza che so di non sapere e che ci sono molte cose che devo approfondire. Però questo corso mi ha dato anche la possibilità di vedere questa cosa come una risorsa, questa che è mia crisi, come una risorsa e non come una rassegnazione al fatto che ormai è così e non c'è più niente da fare. Allora, il mio sito è diviso in tre sezioni, vabbè, c'è una sezione about me che ci sono poche righe di presentazioni e alcuni i contatti e i link al blog, anche al blog del corso dell'anno scorso. Poi abbiamo la sezione diario di bordo in cui sono presenti i miei appunti rivisitati, quindi delle riflessioni sui miei appunti, che degli appunti presi a lezione, durante le lezioni. Per ora ci sono solo le lezioni del primo ciclo e partendo da queste lezioni alcune portano in sé il link agli approfondimenti a cui queste lezioni hanno dato vita, e gli approfondimenti, per esempio questo della crisi come rinascita, appunto, riprende proprio quello che dicevo poco fa, quindi l'importanza della crisi per me come momento di ricerca e quindi di interrogazione, di messa in discussione di me stessa, e quindi la crisi quindi come opportunità, e che successiva e che possiamo ritrovare nella sezione Focus On. Sezione Focus On, che è appunto la sezione degli approfondimenti, mm-hmm. e che porta vari approfondimenti mm-hmm. di vario genere, tra cui per esempio il commento a nuove sostanze, che era un paletto richiesto dal corso, oppure la recensione al libro che ho letto della collana Information Technology. E, come dicevo, dall'articolo, dal commento che vedevamo prima, quindi la crisi come rinascita, è nata la voglia di creare un'altra sezione del mio sito, che è la sezione Curiosando, mm-hmm. in cui ho messo, per ora sono poche, ho in mente di farne ancora altri, sono già in programma, in elaborazione alcuni, che sono appunto curiosità che vengono fuori dalla mia ricerca in rete, dal mio curiosare appunto in diversi mondi, sia quello informatico tecnologico, sia quelli dell'architettura in generale. Poi c'è la sezione assignment, che è, mm-hmm. sto facendo un report delle lezioni che teniamo in classe di Grasshopper. Nella prima c'è un video che ho fatto dell'esercitazione che Gabriele ci aveva segnato della costruzione dei segmenti e delle linee, e poi
sono anche le cose che hai fatto.
Sì, questi sono quelli che invece abbiamo fatto in classe con l'algoritmo e le varie cose che sono anche fuori. Allora, adesso ritornerei su Focus On per parlare, appunto, come dicevo, questi sono gli approfondimenti che ho fatto. Questo esiste in quanto un formo che viene fuori dalla lezione sulla comunicazione marziale, sul problema del significato, e qui metto in risalto il fatto di quanto l'architettura dell'information technology, che qui abbiamo visto, è un'architettura che si rifà delle figure retoriche, quindi in un certo senso ha dei messaggi impliciti, non è come l'architettura funzionalista dell'epoca industriale, che tutti capivano subito che cosa fosse, e quindi mettono in risalto come questa soggettività dell'architettura poi porta a interpretazioni completamente diverse a seconda del soggetto che la vede, che la percepisce, che la vive, come avveniva per esempio come avviene per esempio nella letteratura e nella poesia. E avevo trovato simpatico vedere come mm-hmm. per esempio l'opera di Libeskind del museo a Berlino venga percepita dagli utenti che lo visitano e poi dagli utenti che lo commentano in maniere completamente diverse.
Da dove l'hai trovato? C'è un blog dedicato a questo?
No, cioè, da TripAdvisor ho preso i commenti che le persone mettono
prima volta che viene usato questo strumento, non era mai stato usato.
Quindi si confrontava come la percepiva, gli metteva una stella e quindi diceva che era inutile andarci perché è una cozzaglia di roba senza senso, invece riusciva magari a capire quella che era la forza del progetto di Libeskind.
Bello questo utilizzo di TripAdvisor, sai che vuol dire la creatività di gruppo? E come ti è venuto in mente questa idea?
Perché pensavo alla soggettività e perché spesso l'avevo vissuta questa cosa di magari cercare recensioni su TripAdvisor e essere molto in disaccordo con quello che leggevo.
E loro hanno TripAdvisor Turismo?
Sì.
E non c'è un TripAdvisor docente di Vasa Pianica? Fareste la vostra fortuna? Fareste la vostra fortuna? Con le stelline, barrato, con pubblicità dei libri, sarebbe un grosso business. No, pensa te, guarda che veramente è un'app, un prof advisor gratuito, ma però sponsorizzato la pubblicità, no? Viaggi esotici, la pubblicità può essere tanta.
Però abbiamo troppa poca possibilità di scelta in questa facoltà, non avrebbe...
Beh, potrebbe essere anche un sistema mondiale, invece. Questo sarebbe interessante. Ce l'hanno.
Abbiamo una web settimana per studenti dove ognuno mette una nota e commentari e si fa consigliare per il prossimo anno. Potrebbe essere una certificazione.
Ah, c'è tutto. Ma questo è un sistema indipendente dall'università. E io che frase mettereste? Che frase mettereste mia? Se dovesse pensare una frase un po' caratteristica mia.
Per lei?
Esiste lui in quanto mette in crisi. Quindi ecco perché c'erano sempre meno studenti, in poche parole. Avevano praticamente distrutti tutti. Sono pochi i sopravvissuti. Esiste in quanto mette in crisi, certo, è tosta. È molto poco rassicurante per uno studente, certo. Cioè, è un disastro, però.
Dimentichiamola.
No, però.
Forse può fare valido per una buona
idea. No, secondo me invece sarebbe proprio interessante averlo. Ma sto pensando al business. Sarebbe interessante averlo proprio in chiave mondiale. Quella è la chiave, cioè non è locale. Sì. Sì, cioè perché mi dà l'occasione, sperando che qualcuno prenda questa idea e mi passi lo 0,01% di percentuale simbolica, cioè un mazzo di fiore a Natale, però l'idea non è balzana, perché forse molti di voi non conoscono questa app, che è un'app fondamentalissima, che si chiama Mimoa, che io la insegno quando, perché Mimoa è fatta dagli utenti. Apri un attimo, un'altra finestra, metti scrivi Mimoa, ecco, clicca. Questo qui che cos'è? È una guida di architettura moderna fatta teoricamente per tutte le città del mondo, ma è fatta, diciamo, sostanzialmente dagli utenti. Questa per me è la mia salvata, perché spesso che capito in una città non ho tempo di guardare cose, eccetera, magari ho un blocco, una cosa che mi ero scordato di avere. Ve la consiglio molto chiaramente Mimoa, perché è molto buona. Non credo che abbia questa parte di feedback, non ce l'ha, però sono gli utenti che postano sostanzialmente, c'è uno screening però. Io una volta, come al solito, per provare tutta la cosa, mi ero stupito che non ci fosse la stazione Tiburtina. Metti stazione Tiburtina nel cerca, stazione Tiburtina Roma, c'è un cerca credo, ci dovrebbe essere la Lentina da qualche parte. Forse qua. Sì, perché devo mettere stazione? Perché dico, ma com'è possibile che non c'è la stazione Tiburtina? E allora l'ho fatta io, mi divertiva di dare un contributo. E quindi eccola qua, la stazione Tiburtina di Roma, vedi, c'è la localizzazione. Se clicchi ci sono soltanto tre immagini e un brevissimo testo, è una cosa molto semplice. Però per uno che gira per la città che cambia, perché sapere che c'è un salone d'architettura, immaginate a Berlino, a Vancouver, a Berna e ovviamente in qualunque città. E questo è fatto dagli utenti, quindi anche la nostra app Prof Device, non so come si potrebbe dire, si dovrebbe fare sulla base degli utenti, no? Come fai? Vabbè, ci sarà la parentesi. Comunque è bella questa qua di usare TripAdvisor. Ci apre un universo, ok? Ci apre un universo di idee, poi utilizzato in questo contesto è interessante.
Nella sezione Fabuzzone troviamo anche il commento a...
Me lo mandi questa cosa del TripAdvisor come link, che così io lo inserisco nella lezione, e questa appartiene alla lezione... a quale lezione può appartenere, o all'architettura, sì, all'architettura simbolica, quella grande,
sì,
parte lì.
Sì. La lezione in cui ci diceva che le architetture delle varie epoche esistevano,
sì, in quanto centravano una questione. Ok.
Il commento a nuove sostanze, che è questo manifesto che lei ha scritto, che ci presenta questo salto di paradigma dalla da quella che era l'architettura industriale a quella che è l'architettura della nuova epoca, nel quale io sottolineavo i tre concetti fondamentali che lei ci presentava, quindi il fatto di dover lavorare su idee nuove di architettura che sono legate alle brown areas, al paesaggio, allo spazio sistema, e ho messo delle architetture che secondo me erano calzanti e rappresentavano questi concetti da lei espressi. Come rinascita, non so quello che abbiamo visto prima, e poi c'è il commento alla recensione del libro che ho letto
Bene.
della collana da lei curata, I percorsi, che è il libro di Castro Osterhuis.
Se lo ridici? Cas Osterhuis. Osterhuis.
La pronuncia di Google traduttore è leggermente diversa, però è complicata. È di questo libro che in pratica è che io ho percepito come un vademecum per quelli che sono gli architetti di questa nuova generazione, perché è scritto proprio quasi come, cioè, per certi aspetti mi è sembrato una sorta di indottrinamento, perché lui esprime in
Certo.
queste 36esi quella che
È
per lui è una
molto
dottrina
sì.
e la ripete a volte anche
In maniera
in maniera
ossessiva.
ossessiva proprio per fartela entrare nella testa. Però devo dire che mi ha convinto e che vabbè, lui ci presenta un'architettura che per lui deve essere asciame open source fondamentalmente,
Sì.
perché vede l'architettura proprio come un figlio a cui noi dobbiamo dare gli insegnamenti di base che poi tutti possono, che poi deve vivere di vita propria e deve essere fruibile da tutti e tutti possono aiutarlo a crescere. E quindi vabbè, presentava l'importanza di questa architettura open source a cui tutti possono accedere, che tutti possono sviluppare, il fatto che deve essere asciame perché deve essere costituita dai contributi di tanti. E poi il fatto che questa architettura di nuova generazione è un'architettura che comunica con le persone e che comunica con le altre architetture, in quanto è un'architettura fortemente emotiva, che quindi riesce a percepire quelli che sono i cambiamenti e quelli che sono i flussi di informazione e riesce ad adattarsi a questo, a questi. Lui faceva per esempio anche, fa nel libro anche l'esempio del frigorifero che comunica direttamente quando è vuoto, che comunica direttamente con il negozio di alimentari che poi ti fa arrivare la spesa a casa. Io nella parte finale di questa recensione sono un po' critica però su tutto questo mondo che lui ci presenta, perché sono un po' scettica sull'effettiva possibilità di attuarlo ora e soprattutto in Italia, cioè nell'Italia come ora e nel concetto di tecnologia, di information technology che ha. E quindi la domanda che ponevo era se siamo pronti per avere un'architettura che in un certo senso diventa così effimera, perché lui dice che questa architettura adattiva è un'architettura sempre diversa perché si adatta alle circostanze, e quindi se noi italiani che siamo così allegati al concetto delle quattro mura e della stabilità, se siamo pronti ad avere un'architettura di questo tipo, e forse quello di cui ancora abbiamo bisogno è una sovietizzazione da questo punto di vista e lo scardinarci Ok, e poi passiamo all'offline, quindi il
Sì.
tema d'anno. E allora, il primo concept dal titolo Connessione
Ne hai fatti
Stati
più duro?
Uniti. Sì, ho fatto
Ok,
un'evoluzione.
andiamo, come, andiamo, c'hai 2 minuti
Sì,
per
ok.
chiudere, quindi gestisci, perché poi dobbiamo vedere anche l'autoritratto,
Allora,
immagino che chiudiamo con l'autoritratto, no? Ok.
il primo concept partiva da una frase presa dal suo libro, Introduzione alla rivoluzione informatica, in cui lei presenta la forza delle informazioni nel fatto che sono interconnesse e quindi nel fatto che sono interrelati e formano una rete e un sistema. E quindi io ho riproposto questa questione in chiave umana, dicendo che la forza dell'essere umano è appunto le relazioni che si intesse con l'altro. E quella che io vivo come una crisi in questo periodo è il fatto che invece si ha paura dell'altro, che non c'è un cioè si ha molta difficoltà ad avere contatti con le altre persone. Per esempio, questa è una cosa che io ho vissuto trasferendomi a Roma da una piccola città, da un piccolo paese nel quale ero cresciuta, in cui ti trovi così tante persone costantemente intorno che sono tutte però così tanti estranei. E quindi la mia idea era quella di fare un'infrastruttura che collegasse sia brani di città ma anche persone, e che quindi in qualche modo, non so, pensavo alle persone ferme alla fermata che aspettano l'autobus, che a Roma capita di aspettarle anche per molte ore, che magari cominciano a intessere relazioni tra di loro in qualche modo. Forse è un po' utopico questo mio concept, però... E, riflettendo ancora su questo avanzo, ho trovato una ricerca di questo sociologo urbano, Victor Hoffman, che ha fatto un'analisi su quelli che sono i trasporti nelle città della Francia e della Svizzera. E quello che è venuto fuori interessante da questo studio è sottolineava il fatto che si preferisce l'automobile anche in città dove i trasporti sono efficientissimi, quindi non parliamo di Roma, ma di in posti in cui quindi si preferisce il trasporto pubblico, non solo si preferisce l'automobile al trasporto pubblico, non solo per una questione di velocità e magari di economia, ma anche per quello che lui chiama il concetto di motilità, quindi il fatto che ci dà una libertà di movimento maggiore la macchina e che l'automobile è vista come più confortevole. E quindi la sfida, secondo me, di una infrastruttura di nuova generazione è quella di dover dare un'esperienza di viaggio che mi porti a sceglierla per l'esperienza che vado a vivere, e non solo quindi perché mi fa spostare tra due punti in maniera più veloce o più pratica. E poi l'autoritratto. Allora, il mio autoritratto, chiamato Business Connection, cercava di mettere a sistema appunto tutte quelle che sono state più o meno gli argomenti salienti che ho presentato in questo...
Mi dai il ponte, perché il mio non si muove, non lo posso spegnere.
In questo mio Facebook, quindi c'è una foto di me che parto in quella che dovrebbe rappresentare un momento di crisi, e che poi mi rialzo attraverso queste figurine che si vedono intorno, che quindi sono le connessioni e le...
Bello.
E ho scritto tre righe che forse possono essere utili. La crisi dal soggetto a riferimento, Francis Fanon, un artista che rispondeva alla sua vita in crisi con l'arte, perché cioè, di base c'è un'essermi ispirata allo studio su Papa Innocenzo X di Francis Bacon, infatti lo vediamo nei colori le connessioni, ogni persona ed ogni conoscenza ci rendono ciò che siamo, i dati, ogni interpretazione dei dati crea informazioni, come interpretiamo può essere un pericolo o un'opportunità come nell'universo di Matrix. L'architetto informatico come stagione nella caverna?
Bene, lasciala aperta questa tag, in maniera che poi ci abbiamo tutti gli autoritratti e posso... Bene, ok, grazie, ottimo. Una buona navigata. Allora, il numero 2, che sarebbe Marianna Cesari, non mi gira neanche col coso?
No.
Evidentemente c'è qualcosa al suo computer che... Dovrei farlo ripartire, ma non lo prendo. Non gira né in.
Si chiude il browser, lo riavvia.
Vediamo. Sì. stranissimo, no?
Allora l'aula perché è un po'...
Tu sei questo, sì, io sono un po' tuo.
Soprattutto io un po' da telefono navigo.
Tu è agganciato e c'è qualcosa che ci ha mio computer di qualche natura. Buonanotte, eccetera. Va bene, ti preoccupare, d'accordo. Lasciamo le tag aperte perché volevo fare già la pagina, capito qual è la ragione. Allora, Marianna, prego.
Allora, del menu e inizialmente la mia pagina aveva soltanto questi tre link.
Sì. No, più vicino. Sì. No, noi vorremmo che lei scrivesse che il sito nasce dal corso di progettazione architettonica assistita. Siccome è pubblicato, e qualunque cosa che pubblico uno ci può capitare così, e prima che capisce il legame. Va bene, un dettaglio ma fatelo.
Sì, certo. Vedrò. E come dicevo, inizialmente aveva soltanto questi tre link, oltre ovviamente al menu qui sopra, quello al corso, quello al magazine online del gruppo Nitro e quello al mio blog. Dopo la visita di sabato ho deciso anche di fare questa sezione in primo piano, che poi magari
può variare.
Esatto, e ho messo alcune foto, non tutte scattate durante la visita, e una piccola descrizione di quello che è, quindi questo ex stabilimento della Ferrucci che è stato occupato nel 2009 inizialmente a causa di un'emergenza abitativa e 4 anni fa è diventato un museo, cioè di arte contemporanea di Roma, che però a differenza degli altri due, Marco e Maxi, non ricevono finanziamenti. E poi ho scritto una frase che ha detto Luca Bergamo, che è il vice sindaco e assessore alla crescita culturale del Comune di Roma, durante la visita che ha fatto al museo a ottobre. Nei musei normalmente si passa, mentre qui le persone ci vivono, e questo spazio potrebbe essere da esempio nella gestione di altri spazi della cultura capitolina. E questa è l'home page. Poi andiamo a dire il bordo, che in realtà vorrei modificare, infatti questa è un po' una pagina bloccata, nel senso che io qui ho messo soltanto i link ai vari post che ho scritto, però essendo in diario di bordo mi piacerebbe sinceramente farlo a modo di diario proprio, quindi un po' come era il blog, e quindi con tutte le notizie che scorrendo si leggono invece di fare link unici. E qui c'è il commento che avevo fatto a Nuove Sostanze e avevo scelto come argomento l'Urban Scape, che poi in realtà è anche un problema che ho deciso di affrontare, con il lavoro iniziamo ad anno nella North Line. E qui a Urban Scape ho parlato della High Line di New York e quindi questa nuova infrastruttura verde che era un'infrastruttura ferroviaria, che è diventato questo parco lineare con percorsi, eventi, ci sono eventi e così via, installazioni.
Sono una domanda. La parola Urban Scape da dove deriva? Cioè come mai?
E c'era sempre tra i punti della lezione di
Nuove Sostanze, mi sembra operato.
Esatto, ho preso quel termine dalla lezione. E poi c'è la sezione dedicata al Samadanno, anzi forse prima vado di qua, poi ne vado del Samadanno. Allora, qui io ho scritto le recensioni, io ho letto 3 libri in tutto, però in realtà ho fatto le recensioni di 2, il terzo l'ho soltanto nominato nel concept, che vedremo. E ho fatto la recensione di l'architettura intelligente di De Kerckhove.
Dell'intelligenza.
Sì, e l'ho saltato, eccolo, Aree italiane, di Marotta e Ruotolo. Sicuramente mi piaceva molto di più l'architettura dell'intelligenza, infatti io qui poi alla fine, inizialmente ho parlato del libro, diciamo di cosa parla, insomma che affronta, e alla fine ho scritto che mi trovo d'accordo con una cosa che ha scritto lei nella prefazione, ovvero che lei nella prefazione ci aveva avvisato che l'Alemania aveva un tesoro di intuizioni, di link e di percorsi. E è vero, ci dà tanti spunti, affronta molti temi, l'architettura delle connessioni, infatti mi ha anche colpito una frase che ho riportato, l'architettura dell'intelligenza è l'architettura delle reti di comunicazione, e questo un po' l'ho ripresa anche per il concept. E come proposta che mi è venuta in mente sarebbe quella di vedere dopo 15 anni, anzi 16 dall'uscita del libro, in questi 16 anni di progresso informatico, come si è evoluto appunto lo scenario informatico e se questa evoluzione andrebbe a ripasso poi con la pietra intelligente connettiva di cui ci parla Michel Covey. E il secondo libro invece è Aree italiane, che in realtà è un po' una fotografia della situazione italiana. Il libro inizia parlando della generazione di Aldo Rossi, prima quella di Moretti, quella che era parametrica, e poi quella di Aldo Rossi, di Grassi, e con la morte di Aldo Rossi c'è stato un po' un clima di disorientamento e non si sapeva da dove ripartire, cioè di ripartire dall'architettura parametrica o da quella della città di matrice rossignana. La nuova generazione invece ha puntato più all'estero, quindi dalla generazione degli Erasmus, della formazione negli studi di architettura internazionali, e c'è poi un capitolo del libro in cui ci dice sì, è vero, questi architetti che vanno all'estero hanno arricchito il loro bagaglio culturale, ma la nota negativa è che alcuni sono tornati, altri purtroppo sono rimasti all'estero. Purtroppo per come funzionano le cose in Italia, com'è il mondo dell'architettura e dell'edilizia in Italia. E l'altro invece è il lato di Grasso, che ho messo sempre qui. L'autoritratto io l'ho immaginato in questo modo, allora questo muro, il muro che può essere un po' un muro da rompere, da oltrepassare, e con tutte queste scritte, con tutti questi cartelli, scritte che riportano un po', rimandano un po' al concept che adesso insomma illustrerò, e ci sono appunto questi living accessibility, che è un po' una delle parole chiave del mio concept, come comunità, community, e qui ho scritto dei cartelli che questa persona sta guardando, messi in modo casuale proprio per illustrare il caos del mondo in cui viviamo, e un po' dei consigli, come se c'è stato un mondo migliore, che può essere un po' o poi cambia di direzione, create opportunità, raccontate storie. Queste cose le ho scritte per prendendo appunto spunto dal mio concept. Il primo concept è stato questo. Io ero partita con la Just Art Philosophie, che è stata questa corrente psicologica che è nata in Germania nel 1900, in cui veniva studiata l'immagine della realtà, come veniva elaborata dalla mente degli individui, e quindi l'immagine mentale che l'individuo crea nella sua mente e come questa immagine mentale influisca poi sui suoi comportamenti, sulle sue decisioni. Da questi studi è partito poi lo studio che ha condotto David Lynch, poi ha anche pubblicato il libro nel 1960, The Image of the City, e lui ha condotto questo studio durato ben 5 anni e ha preso dei campioni di popolazione da 3 città studio, Boston, Jersey City e Los Angeles, e è arrivato alla conclusione che le persone si creano non proprio un'immagine mentale urbana, ma una mappa mentale urbana, e ha sistematizzato questa mappa in 5 elementi, che sono i percorsi, i margini, i riferimenti, i nodi e i quartieri. E io voglio soffermarmi sui percorsi, perché questa ricerca è uscito fuori che, prima cosa, i percorsi sono l'elemento fondamentale di questa mappa, un po' perché i percorsi sono quelli che organizzano la città e un po' perché gli individui osservano la città percorrendo i percorsi. e 30 anni dopo, 30 anni dopo l'opera di Lynch, Marc Auger, un antropologo francese, ha coniato un nuovo termine, non luoghi. E, in questo libro lui ci dice tre caratteristiche fondamentali che deve avere un luogo, cioè deve essere identitario, relazionale e storico. Quindi io l'ho tirato in ballo perché nel mio lavoro vorrei portare fuori l'identità del luogo, la storicità e deve essere anche relazionale. E vorrei anche un attimo parlare di tre cose, tre componenti che lei ha citato quando ci ha introdotto al tema d'anno. Ci ha detto che il nostro lavoro, il nostro progetto deve avere almeno tre componenti, cioè come gli avanzamenti tecnologici possono intervenire per definire la situazione della mobilità urbana, come l'idea può risolvere le problematiche specifiche dell'area e come esportare alcune caratteristiche del MAM che è presente nella periferia anche in un discorso infrastrutturale. E fatta questa, diciamo, scritto questo primo concept, l'ho aggiornato, quindi c'è questo concept 2.0 dove io ho estrapolato delle parole chiavi e a seguito soprattutto delle letture che ci ha consigliato. E la prima parola chiave è sicuramente infrastruttura, proprio perché voglio affrontare il tema dell'anello. E infrastruttura non soltanto intesa come percorso, come strada. Qui infatti ho riportato una definizione, diciamo, di infrastruttura della Smart City, perché la Smart City si punta sulle infrastrutture di rete, quindi tutto ciò che riguarda la telefonia, internet, eccetera, eccetera. E ho citato anche proprio De Kerckhove, dove dice l'architettura connettiva riguarda l'architettura delle connessioni, l'architettura dell'intelligenza e l'architettura delle reti di comunicazione. E da qui mi è venuta fuori la seconda parola chiave, che è multimedialità. Per realizzare un network di contenuti che permettono una conoscenza e una posizione migliore del luogo, del territorio. Questo magari anche grazie a una georeferenziazione dei dati su cui basare il network. E poi la terza parola, paesaggio. E qui ho messo una frase del libro di Paola Gregori, Territori della complessità, che ho letto ma non ho fatto la recensione. Paesaggio come risultato di una costruzione percettiva multisensoriale, immaginaria e culturale di una realtà. Quindi un paesaggio, ho scelto anche lei, un paesaggio informatico, proprio perché io tiro in ballo la multimedialità anche. Quindi un paesaggio che guarda il digitale.
Bene, ti facciamo qualche domandina dopo la... Sì, parlando un po'.
Proprio perché effettivamente il campo di tre caratteristiche della formalità della pubblicità, che appunto lui dice siamo fondamentali per definire un luogo rispetto a un luogo.
E di fronte invece magari di fronte al mamma c'è quello che lui definisce un non luogo, come il Decathlon ad esempio, ecco.
Perché non ho un'università, se ti hai riporto, c'è un approfondimento che si chiama Baudelaire contro Gatsby.
Sì,
Ne parli un po', perché io sto leggendo, c'era del mito, ma c'è una parte in cui sono parecchio aperto alla questione.
Ammazza, è proprio, è quasi...
Non me lo ricordo, allora, qua era...
Lo possiamo leggere.
No, ma io questo lo ricordo perché l'ho scritto a studio sulla modernità, e quindi mi era venuto in mente Baudelaire, che era il poeta moderno, maledetto, e... oddio...
Leggi, ma l'avevo scritto.
Sì, Baudelaire il moderno, okay. Ah, che ci introduce nell'era della metropoli, la storia di ognuno è fatta di scene significanti per l'uomo comune, ma non per l'artista che ci proietta nel mistero del loro successo attraverso le rappresentazioni del bello. Quindi sicuramente per Baudelaire che ci parla della modernità, e io l'avevo messo a confronto con Gatsby di Fitzgerald, perché non so se posso fare questo spoiler, non so se l'hai letto.
No, beh,
perché io ho qui ho citato l'ultima frase proprio del libro, che è: così continuiamo a remare, barche controcorrente, risospinti senza quota nel passato. Cioè questa frase che ci riconduce sempre alle illusioni del passato, a un passato che magari era bello, noi in quel passato poi pensavamo a un futuro migliore, invece poi dopo quando siamo arrivati al futuro ci ha portato tante delle delusioni. Quindi avevo fatto questo confronto tra il moderno di Baudelaire e il passato e le buone... con i propositi che abbiamo per il futuro di Tassi, questo. Questo ricordo. Ok, dei 200 anni venti.
Bene.
Lascio aperto pure il ritratto?
Sì, lascio aperto. Dunque, sto dicendo che perché ci stiamo andando cercando di andare, ma siccome qua è tutto bloccato, in che zona è? Da sopra ci vanno?
Sì, allora, sopra.
Recensione con ritratto, ok, lasciala aperto, ok, lasciala aperto così poi li vediamo anche insieme. Perfetto, grazie. Allora, funziona la traduzione? No, deve avere qualche tipo di problema al computer, dovrei farlo ripartire, ma siccome sta registrando, non mi va. Ciao cara.
Allora.
Invece questo di Matteo ha una spada, quindi c'è poco da fare, chiaro che... Eccoci qua.
Vado?
Prego.
Allora, ho messo come prima immagine, vabbè, non dovevi iniziare, questa era...
Tu sei Claudia Biancareddu?
Proprio io. Ho messo ovviamente il link diretto alla pagina del tuo corso. Tendenzialmente tutte le pagine principali delle varie sezioni sono strutturate in maniera tale che ci sia un'unica pagina principale con sotto il menu, diciamo, di riferimento. Questa prima immagine è un'immagine mia, stata fatta da me durante un'installazione a cui ho partecipato, ed era un'installazione fatta tra l'altro da ragazzi che si sono proposti volontariamente di proporre questo gioco interattivo fatto alla Fabbrica del Vapore a Milano. C'è un posto che tra l'altro si presta molto a queste cose, anche perché proponi tu un tuo progetto e loro a seconda dell'interesse ti richiamano. Allora, più o meno sono strutturate così: la fase di diario di bordo.
Sì, quella è un'immagine copertina, perché tra l'altro è attinente al nostro argomento.
Questa qui è una mano, qui è un braccio, anzi il mio braccio. Praticamente c'è un proiettore sopra, ovviamente con un sensore di leva il fatto che passi col braccio, una parte del corpo, e questa era una sorta di geomaggio che a seconda dell'interazione si strapagliava.
Attraverso proiezione.
Esattamente.
Quindi era interattiva,
sì, interattiva.
Apparteneva alla sera.
Ce l'ho un video.
Beh, si potrebbe cercare.
Sì, anche se potrebbe cercare. Ok, allora, per quanto riguarda il diario di bordo, è strutturato ovviamente con il link alle varie lezioni. Io ho fatto, diciamo, degli schemi delle lezioni. A seconda delle lezioni, poi lascio direttamente il link agli approfondimenti.
Ah, capito. Interessante. Vediamone una. Okay. Una che ti pare molto riuscita.
Ah.
Uno in cui...
No, questa la
conosco, era come no. No, la cosa che mi piace, che mi piacerebbe capire meglio come ha fatto, è lo schema iniziale, come lo schema che assume la lezione, no? Perché questo è lo schema della lezione, se ho capito bene.
Sì, praticamente ho ripreso gli appunti e hanno fatto uno schema in modo tale da avere una visione un po' più...
Ne possiamo ripercorrere uno in cui questo schema ti sembra interessante, mi incuriosisce vederlo, uno in cui ti sembra riuscito, particolarmente riuscito.
C'era uno... No, più che questo, anzi... No, forse anche questo. Questa era la lezione sullo strutturale, no? Quindi
sì.
Poi sulla terza ondata.
Sì, vedo la visione che voglio vedere meglio, prego.
Schematicamente,
Ecco. Schematicamente, quindi ho diviso la terza ondata nelle tre fasi, agricola, sì, industriale e dell'informazione, spiegando brevemente soprattutto quella, la datazione del 1956. Mm. Mm. E poi ho scritto a fianco le verifiche che avevamo fatto durante, durante la, sì, la lezione, compreso il teorema del mandarino. Sì. E poi la parte di, dei, dei salti di paradigma, poi l'esempio del bene macchina, del, della differenza tra standard e choice, e io in realtà poi ho fatto un approfondimento proprio su questa differenziazione.
Per me è molto bello questo, no? È la prima volta in tanti anni che abbiamo una sorta di flow chart della, della, della lezione, per cui poi è bello perché me ne immagino io una collegata all'altra, no? Perché poi in realtà il flow chart è,
ma infatti l'idea in realtà
è ancora più complessa.
Era poi di caricare questo su proprio questa cosa in modo tale da
poterle scoprire. Mm,
sì,
sì, però volevo dire anche un'altra cosa, che in realtà poi ci sono dei, anche considerando la lezione come un blocco, tutta la lezione, anche loro nel loro, ogni lezione blocco può rappresentare un flow chart.
No?
Per cui è come se fosse una cosa in cui io zoomo a vari livelli scoprendo le connessioni a vari livelli.
Come si chiama il sito che fa quelle presentazioni?
Frezzi. Frezzi è più, ancora più adatto in Frezzi.
L'hai
mai visto Frezzi? È un bellissimo mondo in cui si mettono le cose in, nel web e però ha dei sistemi molto molto facili di transizione e zoomamento. Okay. È un bellissimo, molti muoiono per Frezzi, io lo amo moltissimo perché non è un HTML puro, quindi diciamo ha alcune forzature, ma potrebbe essere se ti diverti guarda. Comunque è ragione di Frezzi, okay, secondo che si adatta moltissimo a questa ragione, cioè.
Fa
sì, è Frezzi, esatto.
Va bene.
Molto, molto bello.
Quindi le lezioni...
Frezzi è un'altra.
Vuole vedere se sono vere?
No, perché tu... È come se tu vedessi i raggi X del tuo cervello, per me, no? Cioè, è una maniera... Perché una cosa è che tu racconti le parole... un'altra cosa...
A me era piaciuta questa, schematizzare, se devo essere onesta.
Perché questa è stata collegata.
Sì.
Perché questa partiva dalla, dalla lezione sulla informazione come materia prima dell'architettura.
Sì, sì.
E siccome era stata, secondo me, una lezione un po' complessa,
sì,
sinceramente. Allora, in realtà fare questo schema mai usato, abbastanza.
È un bellissimo strumento, complimenti veramente. Non ho mai, 500 studenti, non avevo mai visto una cosa del genere. Non avevo mai visto questo, francamente. Bello, un bella cosa. E poi dopo che c'è il link, in alcuni casi si approfondisce la lezione,
sì,
in altri casi no.
Questo per esempio rimanda alla sezione di approfondimenti.
Ah, questo, ecco,
questo rimanda ovviamente all'approfondimento,
certo,
diretto della lezione.
All'approfondimento diretto.
Questo era basato appunto sulla standardizzazione sull'overchoice. In realtà nasceva da quel ragionamento e dal fatto che lei avesse citato il caso Creitas.
Sì.
E mi ero chiesto se lì che era... In effetti avete fatto mai una cosa del genere? E la risposta è no. Di che è assolutamente...
Certo, è nel modello uno standard.
Sì, però è anche vero che invece ci sono interi business basati sul fatto che abbiano fatto una personalizzazione dell'IKEA, che costa il triplo del prodotto IKEA.
Sì. Ci sono anche dei corsi di progettazione o di altro tipo che comprano i mobili IKEA e li trasformano. Che poi il mondo è una cosa che
c'è un blog che si chiama IKEA,
l'ho messo anche questo.
Ok, interessante. Okay. IKEA, ok, secondo me.
Sì, anche perché, ma anche la Pretty Pets, per esempio, vende, non lo so, le gambe di tavoli. Quindi tu comunque ti devi comprare tutto il tavolo IKEA. Nel momento in cui stai montando il tavolo IKEA, non monti le gambe.
No,
le gambe
comprare solo le gambe individualmente.
Sì?
Io
lo faccio. Sì, 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 come no, anch'io. Sì, le gambe sono a parte, c'è solo quelle che si affittano.
Sì. Va bene, questa è la sezione degli approfondimenti. E poi
sono state abbastanza spontanee, poi ho notato che in realtà hanno tutte abbastanza un tema comune, che è quello dell'interazione più o meno con giocosa, mettiamola così. Allora di questo parlerò dopo, però velocemente, anche perché questa immagine fa parte di uno degli approfondimenti. In virtuale da vivere, per esempio, anche questo è un approfondimento a una lezione, in particolare l'avevo chiesto a lei, cioè nasceva dal fatto che avevo notato che all'ingresso di un cantiere c'era l'immagine della vendita di degli appartamenti che non erano stati costruiti. Quindi ragionando sul fatto che si vendesse l'immagine di un render, effettivamente. Quindi ragionamento nasce da questa cosa, nasce dal fatto che avevo chiesto anche a lei cosa si vedesse prima, allora è stata la piantina, fondamentalmente, della casa. E ho fatto una ricerca chiedendomi quale fosse lo step successivo, e lo step successivo in realtà è già stato fatto, vero? In America ovviamente. C'è un casco, sì, praticamente adesso i clienti viene fatto vedere, non viene solo fatto vedere l'immagine, ma si gira all'interno della
casa. Certo, hai un'immagine virtuale.
Ovviamente.
E dopodiché, quale potrebbe essere quello successivo?
L'avatar.
Esatto, cioè ci vivi proprio.
Probabilmente diventeremo tutti degli avatar.
Cioè, a questo punto, alla fine, tutto sommato, tanto vale che te ne stai nella tua roulotte perché la vivi virtualmente, ragazzi. Questo è il quarto passaggio. Quindi è interessante questo flow of event perché è molto coerente. Cioè, ragioniamo, se io mi posso comprare una casa virtuale e io sono un avatar di una casa virtuale e mi posso anche scegliere teoricamente i miei figli, le mie compagne, una compagna, quello che voglio, mi dico tutto, ne compro tutto, non ho più bisogno di averla reale.
Sì.
Posso vivere in un cubicolo a quel punto, no? Vabbè, un altro business. Credo.
Robotica percettiva nasce più o meno sempre da questi stessi ragionamenti su quanto c'è di partecipazione del corpo, effettivamente. E nasce anche dalla lezione del professor Cooper, che si era dichiarato preoccupato per, no, per la tecnologia.
Certo.
E qui racconto di una mostra a cui ho partecipato, qua a Roma, tra l'altro, durante il Roma Europa Festival, si tiene tutti gli anni, tra l'altro al testaccio. Questo festival di quest'anno si chiamava appunto Digital Life, non a caso. Più o meno ha trattato su diverse tematiche di danza, teatro, canto, ovviamente anche installazioni, ha trattato il tema proprio del digitale. Io qui adesso racconto di queste mostre, più o meno, anche perché le ho vissute, e niente, qui in realtà ho riportato anche i video di...
Di lavori a cui hai partecipato.
Esattamente, e mi faceva tantissimo ridere anche questa cosa, che non sapevo. Praticamente dopo l'Oculus hanno inventato il Nosolus. Per cui tu adesso non solo vedi in una realtà aumentata, ma odori. Questo l'hanno fatto su un cartone animato, ovviamente, in cui tu senti effettivamente gli odori.
Tutti gli odori del mondo che
potrebbero essere. Perché hanno scelto South Park.
South Park è quello cattivo, no?
Sì. Quindi, esatto. Questa murale associazione cruciale, che ne avevamo anche parlato, era sempre collegato al lavoro del professor Cooper. Nasceva semplicemente da una riflessione sul fatto che di tanti murales, alcuni vengono effettivamente trattati molto bene dalla comunità. Sono fuorissimi.
No, andiamo di qualche altro minuto. Sono però è importante del cerchio.
Okay.
No, ma vai tranquilla perché ti avevo anche interrotto, insomma.
Certo. Ah, te lo va bene, la toglieremo. Comunque, era basato su questo concetto della situazione sociale del murale e poi ricordando ovviamente gli esempi.
Perché Andrea ha fatto una canzone su questo tema di murale,
Sul tramonte,
Sì, perché lui l'hanno rapito, no?
Sì, ma lui era molto contento.
Ma lui era parato.
Dorichè? Giochi di luce, invece, sarebbe nasce dal commento Nuove Sostanze. Hai ripreso la parte in cui parlava del luogo, che del fatto che il luogo in sé per sé diventa sempre meno un fattore importante, e che è quello che nell'era dell'architettura dell'informazione, quello che dava vita davvero al luogo erano sistemi interattivi di illuminazione, informazione, suono, controllare. Qui era fonte ovviamente un'altra cosa a cui partecipato, che è un altro festival.
Aprivo una porta aperta.
Esatto, ed era questo festival che hanno sempre fatto a Roma in realtà, in cui hanno realizzato una cosa del genere, ovvero hanno preso 5 km di strade, altri percorsi sconosciuti, a meno che non abiti.
Io l'avevo visto nel suo blog questo.
E niente, qui ho messo queste tre immagini.
No, lo racconti perché magari gli altri non lo ricordano.
Ok, praticamente questo festival che purtroppo è stato fatto solo nel 2015, poi non sono più riuscita a raccogliere i fondi, si basava sul fatto di interagire con l'architettura della città in generale, con i quartieri. Hanno preso la zona di Sant'Ignazzara, Pugneto, Massimo Pontone, inoltrato. Quindi si facevano questi percorsi più o meno indicati, perché potevi prendere in realtà diverse strade, e man mano c'erano interazioni, giochi, ma anche sonori in realtà, cose che si applicavano sugli edifici, più o meno il gioco era questo. In realtà c'erano anche delle parti in cui c'era una vera interazione con il corpo, cioè ad un certo punto mi ricordo che c'era una finta porta, ovviamente, in cui passando a seconda della velocità, tra l'altro si proiettavano sul muro X cose a seconda di come. E niente, queste tre immagini avevo messo solo perché mi aveva fatto riflettere il fatto che in effetti era la stessa cosa. Cioè cambiava lo strumento, però più o meno era la stessa cosa. Centro Danzante è collegato a questo, in realtà. Molto brevemente, loro sono, anzi no, loro vabbè sono dei ballerini in effetti. Comunque nasce dal lavoro di Ugo Francese, e loro giocano tantissimo con la tecnologia, fanno degli spettacoli di danza. Lui è un giocoliere, è scienziato e lei è una grafica. In realtà fanno delle cose molto realistiche, perché quando tu vedi questi spettacoli sembra effettivamente che loro stiano scappando a buco nero, cioè secondo me. E tra l'altro li fanno con software sempre legati a un po' quello di cui parlava Osteroid, secondo me. Sempre legati all'interazione col corpo, alle emozioni e quant'altro. Vabbè, questo era. Ma questo sbaglia. Oh, però questo era un articolo sul mago. Era un paio di foto, eh? Architettura umana invece è una. Vabbè, è la recensione.
Esatto.
Più o meno quello che ha accennato prima Enza. E nell'ultima parte io. Praticamente l'ultima parte del libro io l'ho ricollegata a un fattore cioè riflettendo sullo sciame di informazioni e su come questi sistemi di input-output siano circolari, ecologici in un certo senso. Riflettevo con un'amica che lavora nel mondo del food design e lei parlava di spreco alimentare. E quindi riflettevamo su come magari utilizzare dei sistemi del genere collegati a questa cosa sia molto attuale, tra l'altro potrebbe risolvere anche problematiche di questo genere. Sì, come lo spreco diventi una risorsa da un'altra, che lo è sicuramente. Questi sono più o meno i miei approfondimenti. Poi c'è la parte dello script con in cui verranno inseriti gli esercizi di Grasshopper e il tema dell'anno. Ah, nel tema dell'anno io ho preso, ovviamente mi sono basata su un forte desiderio personale e sulla mia forte crisi, che deriva dal fatto che proprio collegato agli approfondimenti notavo come gli stimoli maggiori siano ad oggi visibili. Quindi mi sono ricollegata ad iscritto uno anche suo, quello sul 5° numero di disegnare, perché rappresenta l'invisibile. Quindi partivo da considerazioni sul fatto che non esista un'idea oggettiva di spazio, che lo spazio sia quello invisibile, sia denso e manipolabile, poi mi ricollegavo a un concetto di Augusto Romagnoli, in cui scriveva che appunto le leggi dell'acustica sono le medesime di quelle dell'ottica. Quindi l'idea sarebbe di stimolare, di trovare un modo per avere un orientamento che non sia visivo, ma che sia sonoro. Poi vabbè, io riporto, tra virgolette, come spunto sia Pinuccio Sciola sia questo team, che sarebbe un lavoro in realtà di ragazzi del Politecnico di Milano in collaborazione con l'Università di Brighton. Mi era piaciuto perché un po' teneva l'idea del... loro utilizzano delle maxi lastre di ceramica e ne realizzano in realtà una serie di cose diverse, come dire. La usano a volte per degli spazi chiusi, a volte poi un po' disegnano, creano dei percorsi e sono molto collegate in realtà al discorso del suono, perché le tagliano in maniera tale proprio che si producono suoni. Esatto, esattamente. E quindi mi piaceva anche perché, oppure come sfruttando nella narrazione, in questo senso mi piaceva che avessero usato un unico materiale in maniera così diversa, su più livelli. Vabbè, in Concept 2.0 è...
Questa è l'evoluzione.
Sì, sono ulteriori riflessioni su queste cose, anche la fatta con le sue libri, anche consigliatemi da Matteo, cioè quei spazi emozionali di Catalano, dopo aver letto i percorsi. In realtà sto iniziando a fare una ricerca su come effettivamente creare un orientamento sonoro. E ci sono una serie di metodi, di cui vi farò un spoiler adesso. Certo. L'autoritratto è... un riassunto di tutto questo, secondo me, nel senso che in questa foto mi sono tolta gli occhi, ma non perché io voglia realizzare una scrittura necessariamente per non vedenti, ma l'idea della mia ricerca adesso è proprio il fatto che, visto e considerato che io sono strastimolata da un punto di vista visivo, ho bisogno invece di capire cosa succede quando non lo sono. E poi c'è la mia infrastruttura in tutto fondo.
Bene, grazie allora.
A lei.
Grazie a tutti i ricordati, che sono stati per i tagli, il tram e l'autobus.
Ah, ecco. L'avevo usata, che la chiamavamo.
E l'autobus è la corriera, quindi...
Grazie.
Allora, questa è la home page del mio sito.
Chiara Gai, eh?
Sì.
Che ti viene registrato, capito? Che ci
sappiamo. Chiara Gai, del corso di ICCAD 2017. Qui vediamo tutti i link al sito del corso e il link al sito del professore. Qui come immagine, diciamo, profilo, icona un po' del corso, ho messo l'autoritratto che poi vediamo un po' in modo un po' più approfondito, e qui come immagine principale della home page ho scelto un quadro di Kandinsky, proprio perché in questo periodo sto facendo una lettura trasversale di Kandinsky, che è lo spirituale dell'arte, che mi ha un po' condizionato in realtà poi per quello che è lo sviluppo del concept. Per andare un po' a fare uno zoom su quello che è l'autoritratto, io comincio da questo. Qui vediamo l'autoritratto si compone di quattro elementi principali. Ho scelto l'elemento portante dentro il quale poi si svolge tutto quanto, che è l'ampolla di Moebius, proprio appunto per riprendere questo discorso, no, non si sa bene quando comincia e dove finisce lì fuori e dentro, un po' questo continuo rimettere sempre in gioco tutti gli elementi. Poi questo nastro è diviso in tre parti, dove la parte centrale è occupata da un'infrastruttura che è percorsa da un treno, che è appunto insomma come l'infrastruttura come tema insomma, principale che abbiamo trattato durante il corso. Per spiegare le varie componenti ho fatto delle citazioni riprendendole dal libro Introduzione alla rivoluzione informatica o anche dagli articoli Dare senso e speranza, eccetera. Invece nelle tre fasce, delle due fasce laterali ho inserito tutte le foto che ho fatto alla mostra al MAM. All'interno uno zoom sui miei occhi come un po' metafora dello sguardo attento verso un po' quello che ci circonda. Poi vediamo un po' questa cosa del quadro di Canizzi, l'ho utilizzata diciamo come tema un po' per tutte le pagine. Sì. Da qui passiamo ai to-do. Qui allora diciamo che insieme a queste letture trasversali che sto facendo, la mostra al MAM e vari spunti che io insomma ho percepito intorno a me, sono state utili anche le letture che ci sono state consigliate, come per esempio Nuove Sostanze, quindi questo è stato il primo tassello forse un po' significativo insieme al libro L'introduzione alla rivoluzione informatica per cominciare a fare delle osservazioni sul concept. Qui io mi sono focalizzata su delle le parole chiavi che per me sono il luogo, il tempo e la crisi, quindi il fatto che oggi viviamo in una situazione in cui sia il luogo che il tempo risultano abbastanza relativi e che tutto questo poi viene utilizzato per risolvere le crisi future. Qui io farei un salto al primo concept, proprio in cui ho fatto un po' una sintesi di questi punti. Mi sono appoggiata al capitolo Lo spazio del libro Introduzione alla rivoluzione informatica, qui come sottotitolo Una sostanza soggettiva in un involucro oggettivo presa dal libro di Canizzi. E qui... Come? Sì, sì, sono miei. Praticamente nel capitolo si parla molto della percezione, sia della trasparenza che del colore, del suono, come poi ogni persona abbia un modo diverso di percepire ogni sensazione che gli arriva dall'esterno, il tatto, che comunque anche quello non è da sottovalutare, come abbiamo visto anche nell'ultima lezione con alcuni esempi di architetture. E da qui ho cominciato a pensare sicuramente la percezione risulta diversa anche poi se andiamo a vedere l'educazione di un bambino. E quindi ho cercato di connettere i due discorsi. Da lì ho cominciato a fare degli studi un po' sull'area, delle primissime ipotesi su cui forse ora non mi soffermerei. Tornando ai to-do, un passo avanti per me è stato quello poi di iniziare a fare delle letture per le recensioni. Ho letto due libri, L'architettura dell'intelligenza e la forma come memoria. Quello più significativo dal mio punto di vista, che almeno per il mio caso specifico, è stata L'architettura dell'intelligenza, perché dà degli spunti effettivamente molto concreti. A parte il fatto che mi ha colpito tantissimo che è stato scritto nel 2000, pubblicato nel 2000, noi lo leggiamo 17 anni dopo, e cioè, è veramente bello vedere questo collegamento a livello proprio di anni. E dà un sacco di spunti per quanto riguarda il cyberspazio e parla tantissimo della percezione, molto anche su alcuni capitoli con mio stupore, della percezione dei bambini, parlando degli studi di AGE. Quindi ho iniziato a fare anche degli approfondimenti, come anche mi era stato suggerito, di questo tipo, un po' più sulla psicologia dei bambini. Piacerà degli studi circa lo sviluppo cognitivo e il colore, la forma e il luogo sono delle componenti essenziali per l'educazione, quindi mi sono trovata insomma a collegare un po' tutti gli spunti che già avevo cominciato a mettere in mezzo. L'altra recensione è La forma come memoria. Questo libro diciamo è molto particolare come tematica. Leighton fa una proposta, una ipotizza, una contraddizione, diciamo un cambiamento, uno stravolgimento alla geometria convenzionale, facendo diciamo dei collegamenti diversi che si possono applicare all'arte e all'architettura. anche se secondo me si collegano molto meglio all'arte che all'architettura, e secondo cui diciamo ogni forma può contenere al proprio interno la memoria delle trasformazioni precedenti. E questo, se lo vogliamo collegare al mio caso, secondo la mia analisi, perché poi insomma in fondo sono arrivata a fare una mia conclusione, se vogliamo parlare di percezione, se vogliamo parlare di architettura nella quale si va un po' a introdurre la mente della persona, ecco, questo mi trovavo un po' con questo discorso, però rimane diciamo un po' filosofico. Da qui poi allora il secondo concept, che ovviamente è semplicemente un approfondimento del precedente, in cui ho fatto delle citazioni un po' più specifiche per il caso che a me interessava del libro L'architettura dell'intelligenza, quindi per quanto riguarda lo sviluppo dei tempi. Sul libro ho trovato anche degli spunti invece un pochino più pratici, che era la cosa che forse mi mancava un po' di più. Non mi rendevo conto di come anche la lezione con realtà precedente mi ha aiutato in questo, non mi rendevo conto poi di questa cosa, la percezione effettivamente come si potesse concretizzare, quindi qui ho fatto delle ipotesi, queste sono delle foto fatte al MAM, eccetera. E da qui, se vogliamo continuare un po' a navigare, c'è la sezione approfondimenti. Il primo approfondimento, che poi è quello che avevo mandato a tutti quanti, questo sulla realtà aumentata. Ho aperto questo nonostante ne abbiamo già parlato insieme, perché è stato divertente per me poi pensare, questa è la prima cosa in assoluto che ho scritto dopo che ho fatto tutte queste letture, ma questo si potrebbe aggiornare all'infinito, quindi insomma
l'ultimo.
Sì, vabbè, nel senso, oddio, perché mi si è aperto questo?
Guarda, partita sulla finestra.
Ah, ok, grazie. E l'ultimo, allora, io, diciamo, i miei genitori e i miei figli hanno fondato, da quando io ero piccolina, uno studio di architettura. Poi dopo questo studio, insomma, si è dissociato, non sono andate avanti da questo punto di vista. Però io mi ricordo chiaramente quando in quattro è arrivato nello studio il primo computer e io gli giravo intorno, che ancora non andavo a scuola e magari ci volevo giocare, volevo fare corsi, volevo un CD per imparare le parole, cioè mi ricordo questa cosa. E da lì poi pian piano magari la cosa è andata avanti, si sono comprati i computer portatili, eccetera, eccetera, fino ad arrivare poi al mio computer, che tace, che se vado a pensare al primissimo computer è un po' sbalorditivo. Diciamo che un punto di vista mio personale, ecco, più che altro questo approfondimento. Io ho un po' sudicio. Questa cosa di cui sta parlando Selenia è questo discorso che facevo io sulla fotografia dagli anni 50 agli anni 70, e in tutta la mia famiglia c'è sempre stata un po' questa passione per la fotografia. Io ho fatto una raccolta di foto un po' significative per quegli anni per quanto riguarda i mezzi, quindi qui c'è la Vespa, qui questa che non si apre è un tram, e la affiancate dallo strumento con cui sono state fatte queste fotografie, che ovviamente quegli anni cioè è cambiato, si è evoluto. Quindi qui, questi sono gli anni 60, no, mi sa che questo, oddio, non lo so, però qui a Roma.
No, ma che fotografia.
Oddio, non lo so, in realtà io me ne sono fatta tutta da papà, mi dici che tipo di macchinetta è?
No, è
queste qui invece delle foto che ha fatto mio padre durante dei concorsi, insomma lui è abbastanza fanatico di architettura, e questa è una foto, cioè, divertente, insomma, perché si vede la macchina, la bicicletta e il latinello, e questa qui è la macchinetta con cui è stata fatta questa foto. Tra gli altri approfondimenti, l'ultimo, il paesaggio a figura, mi sono qua anche rifatta al, al capitolo del paesaggio, del capitolo istruzione della rivoluzione informatica, facendo vedere un percorso che è stato un po' insegnato dalla professoressa Chiavoni, il secondo anno, in cui lei ci ha fatto fare un percorso lungo la via verso la Galleria Borghese e ci faceva disegnare tappa tappa tutto, tutto quello che vedevamo. Questo perché, cioè, se, almeno poi per me, questo è diventato un vero e proprio metodo, che faccio, cioè, lo faccio sempre, insomma, che sia quando sto dentro il treno, questo è quello che vedo dalla mia finestra qua a Roma, e questo quando vado in vacanza che mi porto dietro il taccuino e il segno. Quindi anche questa visione un po' critica del mondo che ci circonda. Questo anche un po' per tornare al fatto che il concept non a caso, che comunque l'interpretazione e la percezione per me sono proprio significativi a livello personale.
Tema ti posso dare un consiglio, c'è un libro che hanno fatto a Roma 3 il corso della professoressa Cianci, che occupa proprio di rappresentazione del paesaggio, un libro molto interessante, io l'ho studiato, che tratta proprio metodologico della rappresentazione del paesaggio nel suo corso della presentazione a Roma 3, lei si chiama Grazia Cianci, è proprio un libro da quello, può fare i testing.
Come si chiama?
Maria Grazia Cianci, guarda, non lo so, però
è
molto interessante, io ce l'ho avuto, ti posso fumare.
Quindi è in ambito di disegno.
In ambito di disegno, sì, perché lei ha visto che
si ha
una pagina.
Sì, grazie. Se vogliamo continuare a vedere gli ultimi...
Emanuela parliamo, no?
Sì, Emanuela Toni. Questo è il diario di bordo. Io ho strutturato, piano piano sto facendo un po' la sintesi delle lezioni, l'ho strutturata domanda-risposta. Diciamo anche un po' riprendendo la tecnica suggerita sostanzialmente, che è un modo un po' più, anche abbastanza semplice poi per me, per andarmi a vedere i concetti. Vabbè, insomma, qui tutte le varie lezioni e infine il profilo, va bene, qua ho inserito, si apre? Ah, ok, ho inserito, va bene, una mia foto, una piccola descrizione con i contatti, il link al blog, semplicemente, e va bene, quindi vi apro qua sull'autorità.
Perfetto, grazie Chiara, mi sembra molto... È sempre molto rincuorante, no? Vedere queste... Eccoci, Guglielmo. Forse il link non è giusto?
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
forse c'è un'immagine pesante di... forse questa immagine, forse questa immagine dovrebbe fare un po' più leggera, per avere un'immagine a una risoluzione un po' più bassa, perché sì, probabilmente ci siamo a caricare questa forse a 300 dpi, non lo so, cosa del genere, forse dovrebbe essere abbassare un po' la risoluzione.
Ok,
ok, ok, prego.
Sì, quindi questo è il homepage della mia... del mio sito,
sì.
E questo edificio è la, per chi lo conosce, la chiesa di Bruder Klaus, del fratello Klaus, sarebbe Klaus, sì, di Peter Lundo, nella Svizzera. E questo dopo viene riferito nelle nuove sostanze, uno dei miei preferiti, lo volevo mettere. Quello che ho fatto come la guida per fare il mio sito è sempre un approccio personale, sempre in ogni lezione, in ogni commento, ogni cosa, fare una parte che ho un'esperienza mia o un riferimento a qualcuna, non lo so, ma sempre una cosa più personale. E vediamo prima il... bueno, abbiamo il diario di bordo, che sono dei distinti commenti sulle, sulle lezioni, per esempio questa che è l'ultima del Fixer. Sì, il problema sono le immagini.
Sì, un po' grandi, sì,
sì, questo devo cambiarlo. In riferimento ai pixel ho fatto un pixel che sono i mosaici romani antichi e anche le Gaudí, sì, che anche in un altro modo, ma lavorano sulle, sui pixel e su come, come quello che diceva lei lo scorso giorno, de, se ci mettiamo più vicino o più lontano cambia totalmente la, l'approccio, così sarebbe questo.
Cioè è una vita che lavoravo sui pixel e non ci è mai venuto in mente il mosaico, è l'uovo di Colombo, no? Cioè, interessante, ma queste cose, ma come non c'è mai venuto in mente? Allora, è interessantissimo, perché anche se adesso che ce lo mostra è talmente ovvio, però di fatto nessuno ce l'aveva mai pensato. No, e dopodiché è interessante perché apre moltissime suggestioni, no? Tu che dici della tua, del tuo commento?
Ma questo è il come si usa questa tecnica, no? Perché adesso il pixel è soltanto un elemento di trasporto di informazione, pieno vuoto tal, ma prima c'era veramente un uso creativo, un metodo, no? Non soltanto come per usarsi, sino per il risultato finale, no? Un uso stilistico, una maniera di progettare anche, come quella di Gaudí, che fa pure per ragioni economiche, non per...
Il fatto è che la maglia era variabile.
Come?
Per computerizzare la maglia, cioè, come sono distribuiti, è variabile.
Esatto, sì. Sì, è sempre pieno o vuoto?
È sempre una grid, in quel caso vale una grid. Comunque, riflettendo su questa cosa, secondo me possono succedere un sacco di cose interessanti, eh? Un po' come le vie cave, come dire, no? Cioè, in qualche maniera, se ci si comincia a pensare a tanti aspetti di questa questione, è interessante. Mi mandi per favore il link?
Sì.
Questo, ho capito come la tecnica con cui io credo man mano gli approfondimenti che voi avete, questa è una, cioè sono anche altre, ma questa è una. Sì, perché così la inserisco nella lezione, capito?
Ah, sì,
se
sì.
Tu mi mandi il link io mi ricordo, sì, sì, sì. Inserisco.
Ok. Sempre nel diario di bordo. Anche per esempio quella lezione dal Bauhaus che parlava del riferimento, ho messo le mie esperienze a Berlino. Alla propria, al proprio museo della Bauhaus, sì. Bauhaus Archive, come che il proprio è propriamente una maniera di vivere, no? è uno stile di vivere, come l'Art Nouveau sarebbe la Bauhaus, il palazzo, la come vivevano loro nella sua scuola, come tutto, tutti gli elementi giravano intorno a questo stesso percorso. Poi un'altra parte, la parte delle riflessioni sui concetti che sono il new substance e l'unlost. Il new substance ho voluto mettere ho voluto parlare di più della parte dell'architettura come quelle cose non negative, ma quelle cose che si diceva dell'architettura prima e dopo. No, ad esempio, dopo io ho messo una immagine del Gehry, del Pavilion Pritzker di Chicago, come ad esempio, bueno, qui sta scritto bene, ma la gente, io ho stato qui, io stavo vedendo, questo è accanto al Museo di Arte di Chicago, il Illinois Institute of Art, e io facevo il pranzo qui, seduto in questo banco. E tutta la gente che passava, assumo che non erano architetti o forse sì, ma sempre tutti lo guardavano e dicevano: ah, oh, che eri stranissimo, queste forme che non vengono al caso, nessuno sa che vuol dire, tal tal tal. Io pensavo, loro sapevano. Ma poi cercando su questo edificio e su questo concreto tema, è quello che diceva il prof nell'articolo di New Substance, è che arriva un momento in cui l'architettura non si ferma in colpire il bisogno basico, no? Di, il caldo, come un approfondimento più filosofico o in una tematica più concreta. In questo caso è l'archetipo di uno, questo è uno scenario, queste forme fanno la somigliazione della musica come suona, dello stridente, delle luci, perché questo nel buio della notte cambia di colore, tutto anche connetta col contesto della città, e quindi quando si vede questo e si capisce cosa c'è dietro dell'edificio, si può capire meglio se è corretto o sbagliato, perché è molto facile di dire dalla distanza, no, dalla lontananza, dire: oh, questo è Gary, forme strane e basta. Anche molto tipico degli spagnoli che non li conoscono Gary, forse certo. Per questa ragione, no? Certo. Forse per Bilbao, io non conosco, non ho stato a Bilbao, ma sicuro che non è Gary, il gran architetto. E anche voleva mettere in crisi, no, come questa legione fa, questo rapporto tra la lontananza in cui si vede un edificio. Gli architetti sempre, ogni giorno in più si fa una distanza più lontana dagli architetti a quelli che non lo sono o non sono le ragionature molto dell'arte o contemporanea, tutto questo, nel modo in cui si vede un edificio, perché ad esempio il Pantheon o un edificio antico si può assomigliare o si può vedere negli stessi occhi da, come turisti o come architetti, come disegnatori, eccetera, ma si deve fare un approccio degli architetti agli usatori o agli civili da come capire questo edificio. Credo che è una cosa che bisogna rifare. Poi un'altra parte erano le esperienze, che non hanno, non hanno un seguito delle lezioni del corso, ma l'ho voluto mettere qui per mettere alguna cosa relazionata sempre con la modernità o con questo. Per esempio questa di Carita Venezia, una esposizione che ho veduto a Venezia quest'anno, era la Biennale, era un'esposizione a un palazzo veneziano gotico, antico, con il tetto di legno, con le lampade quelle di vetro, tutte pintate, e poi sotto tutta la roba di Hadid, i modelli di legno che contrastavano totalmente col palazzo e con la città stessa, con Venezia, anche come la Biennale, no? Che era un contrasto totalmente forte tra Venezia, che è una città chiusa, no? Non ha una zona come hanno i territori, non è possibile, è chiusa nel tempo, come. E vedere questo contrasto mi ha colpito molto, mi è stato molto interessante e volevo metterlo qui. E un'altra esperienza era un metodo di lavoro che ho visto in una conferenza a Chicago da un architetto Junia, non so come si pronuncia, di Chicago, che era un ristorante fatto in un modo molto curioso, che era fatto il modello, poi si staccano un puntini di colore e fa uno scanner 3D e ti prendi il modello. Come
l'avevi capito?
Lui ha fatto questa modellazione. Questo è un edificio che è un ristorante. Il modo di costruire questo ristorante è fare buchi nel piano, okay. Poi mettere il calzostruzzo, prenderlo su, appianarlo e poi metterlo.
È negativo, è negativo. Esatto. La socialità negativa è un po' quello che spesso viene usato come analisi, no? Moretti lo usava come analisi negli anni 50, anche se adesso diventa proprio.
Sì, diventa proprio reale.
Perché la chiamata nuvola di punti?
Perché il modo in cui si disegna questo si chiama nuvola di punti.
Ah, poi dopodiché una volta fatto il modello,
sì,
lo scannerizzi.
Sì, lo scannerizzi, però come quello che fanno a Hollywood nei film, che mettono, certo, i puntini di colori e poi si scannerizza tutto il mondo.
Ho capito, interessante.
Sì, come rapportare, perché bueno, anche adesso, ma prima il lavoro in modelli era soltanto per capire lo spazio, no, come per lavorare più vivamente nel modello, ma adesso è diventato anche un traspasso de, tipo a mano e a scritto. E mi ha sembrato molto curioso. Bueno, anche ho fatto un link al blog del corso di progettazione. No,
certo, perché come lo sanno tutti che loro stanno facendo entrambe le esperienze, sono in full immersion.
Sì, totalmente. Stiamo lavorando.
Bello.
E poi la parte a Bodmi, che bueno, nel mio caso l'autoritratto era una foto. Era una foto mia. Che per dare importanza alla, perché questo anno io sono in Erasmus qui a Roma e ho scoperto quello che è il viaggiare, il girare, no? Anche perché questo anno ho più tempo, sto più lungo qui e ho amici che sono nei diversi paesi come l'America, la Germania, tutti, e ho scoperto questo di viaggiare. Essendo architetto credo che è una cosa molto molto importante.
Bene, abbiamo qualcosina di concept anche sulla offline? Hai qualche parte di concept sulla
offline? No, non ancora.
Bene, uguale, grazie. E abbiamo... Volete fare un piccolo break? Oppure facciamo un piccolo break così ci godiamo di più le altre. Tanto... Infatti ecco perché.
Sì,
allora, sì, ok. Allora, com'è il nome del luogo, del sito?
Allora, scusa, Maria Cesaritti, sì. Punto.
Ah, ecco qual è. Cesaritti, ecco sì. Qua la differenza. Punto.
Cancella tutto del resto.
Sì.
Punto Weebly, scritto W-E-E-B-L.
Punto, sì.
Okay.
Perfetto, questo è importante, poi lo carico tutto, grazie. Allora ecco, ricominciamo dopo il break. Allora, Livio Eleuteri, dai.
Allora, buonasera, buongiorno a tutti, si sente?
Sì.
Ok. Allora, il sito per ora si compone esclusivamente in una serie di, cioè in una serie, vorrà comporsi in una serie di articoli, di cui ce ne sono due. In particolare partiamo da Eisenman per quanto riguarda la rivoluzione informatica, quindi l'Eisenman digitale, con la prefazione di Luca Garofalo. E pensavo di partire da questo concetto e quindi esponendo prima di tutto la fotografia dell'anno scorso di Cincinnati, per arrivare poi al Museo della Memoria, all'esposizione del Museo della Memoria a Berlino. Eichermann si pone, parto da questo per arrivare poi al concept finale, si pone quindi come esponente del decostruttivismo, come possiamo leggere, in posizione totalmente nuova rispetto al passato. Questo lo leghiamo al concetto di modernità di cui abbiamo ovviamente parlato con il professor Saggio, nel senso che io ho trovato delle analogie, a parte nel discorso del passaggio quindi dall'architettura bidimensionale a quella relativamente alla prospettiva, stessa cosa, ho fatto una piccola digressione sul discorso del Borromini, nel senso che intreccia tutta una serie di atti in modo che lo spettatore venga coinvolto completamente e quindi l'uomo diventa parte dell'architettura. Questo in che modo? Nel senso che l'architettura studiata fino a quel momento, quindi dall'evoluzione dello spazio bidimensionale allo spazio gotico fino al discorso del Rinascimento e successivamente del Barocco, dove veniva coinvolto l'uomo, in questo caso il lavoro tridimensionale che fa Eichermann rispetto alle architetture precedenti riguardanti quindi il razionalismo, il cubismo e il futurismo, in particolare poi dovrà inserire all'interno del sito tutta una serie di immagini, in particolare anche nella scultura possiamo prendere ad esempio la statua di Boccioni che è al museo di Otterlo vicino a Amsterdam in Olanda, dove c'è l'uomo futurista che tra l'altro ritroviamo.
Scusate, ma questa è una recensione?
Questa è una recensione però legata al concept.
Sento un pensiero, vabbè, ho capito, va bene.
È una serie di praticamente questa serie di articoli e studi che sto rappresentando all'interno si compone intanto come solo una serie di articoli. Poi questi articoli saranno legati da un po' contrario.
Quindi non è la recensione tecnica che noi abbiamo chiesto come esercitazione anche, no? Di fare una recensione.
La recensione tecnica fa parte del mio arrivo al concept generale.
Sì, invece c'è una cosa che è la recensione, no? Sì. Perché a me mi interessa che voi sappiate, dico, io ti faccio una recensione. Non fa parte, è autonoma, cioè la recensione di Bidelaison digitale non c'è ancora, questa è una sorta di tuo navigazione.
La recensione.
Il problema è che la recensione non è anche, la recensione è, non è anche. Dopodiché la recensione, che è una cosa in sé, che appunto è una modalità che abbiamo descritto per raccontare questo libro, in cui è diciamo in parte oggettiva, in buona parte oggettiva con degli elementi, eccetera, poi la recensione può essere ovviamente collegata ad altri prodotti per creare un filo. Però diciamo la struttura, la recensione è un birillo, no? È una cosa specifica che c'è o che ci sarà nel sito. Adesso tu stai mettendo più di una cosa insieme, no?
Più che altro gli argomenti sono completamente
legati. Sì, lo so che sono stati figurati se non lo so io, che sono strettamente collegati. Tutti sono strettamente collegati, però ci sono i prodotti che sono in qualche maniera individualizzati proprio per, come dire, sì per collegarli l'uno con l'altro, ma sono individualizzati ad arte, anche per insegnarvi proprio delle tecniche, no? Ok.
Ok, in questo caso la recensione è strettamente collegata al concept, poiché all'interno delle motivazioni ideologiche che propone Eichermann riguardo la modellazione in 3D, la modellazione dei plastici, e non anche delle intersezioni degli spazi, fanno sì che l'uomo è completamente coinvolto all'interno di questo fluido, all'interno di questo spazio fluido. Quindi questa è strettamente connessa anche questa cosa al procedere all'introduzione della rivoluzione informatica, nel senso che partendo anche semplicemente dai plastici, come si vede dalle foto all'interno del libro, scopriamo che tutte queste intersezioni, insieme a un'intersezione di piani, di spazi, strettamente collegate con la progettazione CAD, fa sì che, come nelle carceri di Piranesi, quindi questi elaborati in cui non si percepiva bene né la tridimensionalità né la bidimensionalità, tutta questa sovrapposizione portava a, a un'esigenza quindi di una risposta strettamente critica riguardo quello che era il deconstruttivismo, quindi ripartire da zero. In questo l'aiuto di il discorso di Eisenman è strettamente legato anche alla sua storia, nel senso, essendo statunitense, avendo una storia comunque sia di studi classici all'interno di Roma, quindi relativi al campo Marzio, relativi al, insomma, fino agli studi ottimanesi del Settecento, in questo caso poi arriva alla sua ideologia, l'ideologia quindi di mischiare e di mettere in discussione tutte quante, e quindi legato anche ovviamente, come, come sappiamo da lei, riguardo questo spazio fluido che cerca di coinvolgere l'uomo, io ho trovato delle analogie, in questo nel commento, delle analogie con il passaggio dal Rinascimento al Barocco, in particolare al Bernini.
Ok.
Da qui,
da qua,
da qui,
che già bello, bello,
che bello è abbastanza ricco di argomentazioni, ci sono un paio di riferimenti all'opera incompiuta di Heidegger, quindi Essere Tempo, quindi non basta.
Heidegger in genere non manca mai, in questi casi.
In questi casi
sì. C'è Heidegger, cioè, se stai cominciando anche questa deriva, uno se lo va, e Heidegger, arriva, è arrivato, siamo tranquilli.
E ci arriviamo al secondo articolo che adesso troviamo, che è legato alla crisi del mondo moderno, in particolare alla crisi individuale e spirituale dell'uomo. Allora, perché l'uomo... Adesso proviamo l'articolo.
No, questo è mio, indietro,
ok. Il concept generale della crisi della società come crisi dell'individuo. Allora, che cosa succede? Che all'interno delle città, come ho avuto modo di scrivere, la perdita di tutti quanti i valori spirituali e i valori legati all'uomo, che va sempre più verso l'individualismo, fa sì che il concetto di città viene messo in discussione. Quindi che cosa cerchiamo? Cerchiamo la comunità o cerchiamo l'individualità? In questo caso il mondo moderno che cosa fa? Ci porta a partecipare a degli atteggiamenti rituali come fossero quelli relativi agli antichi, come scrivono molti filosofi, che possono essere sia di, tra virgolette, purtroppo legati a una destra estremista o a una sinistra estremista, come c'è ad esempio un bellissimo articolo, un bellissimo libro di Francesco Piccolo che è Il desiderio di essere come tutti. Si parte quindi dal concetto di comunismo, in questo caso, in cui con l'avvento, con la caduta del muro di Berlino e la partecipazione di una certa parte del mondo al discorso più semplicemente commerciale, fa sì che perdiamo purtroppo tutta una serie di punti di vista. Quindi nei confronti di una realtà superiore, di una realtà spirituale, di una realtà rituale legata a comunque sempre una spiritualità, ci troviamo questo è stato tutto quanto perso, questo sarebbe il concept, esattamente. Okay. Quindi tutti i riti che facciamo oggi, inevitabilmente, l'atteggiamento rituale nei confronti della società si è perso completamente. Noi partecipiamo a dei riti collettivi che sono semplicemente la partecipazione ad una partita di calcio, la partecipazione per quanto riguarda i cattolici ad una mensa del militare.
Adesso dunque, quindi il diario di bordo non l'abbiamo in questa, ancora?
Ancora no.
No. Perché lei è la persona che è arrivata più tardi, esatto, nel corso. Sì. Certo che per lei quella parte del diario di bordo è la base, perché un po' seguire, aggiornarsi su quello che abbiamo fatto era quello un poco, era la cosa, sì, ma anche ascoltarle, anche riassumerle. Comunque apprezziamo la cosa, vediamo l'autoritratto e poi diciamo chiudiamo qua.
Il ritratto è strettamente legato al deconstruttivismo, quindi queste forme particellari che possono essere dei pixel, che possono essere quindi il concetto del fuori di sé. Nel senso che nell'era moderna siamo portati tutti quanti a un discorso di social che però perde ci fa perdere di vista la concentrazione individuale, una disciplina, un atteggiamento interiore nei confronti della società che purtroppo si è perso. Quindi da qui nasce il problema.
Ho capito. E va bene, c'è da fare un po' di strada, ancora, c'è da fare un po' di strada, c'è di aggiornarsi bene sulle sostanze che sono in gioco, certo, che sono lezioni, concetti concatenati. E, diciamo, noi apprezziamo il fatto che ci sia, diciamo, alcuni elementi, però, diciamo, la forbice sta abbastanza aperta.
Sì, ancora, ancora tanto aperta, va chiusa.
Va chiusa un pochettino. Va bene. Grazie.
Grazie.
Va bene, prego. Allora, conserviamo l'autoritratto e chi viene dopo di Eleuteri? Alessandra, no? Alessandra Franzini. Alessandro, scusami, non volevo bene. Alessandro, perdono. Sei il numero 7, poi l'8 la Stella Fratini, la 9 Ierda Palau e la 10 Alessandra Antonini. Adesso con questo prodigioso collegamento IP piratato di Matteo. Comunque anche la sua comincia un po' a cedere. Vai Alessandro.
Ok. Vabbè, praticamente la mia home page si apre con tre foto, due slide che quando partiranno, insomma, si vedranno. Non sono slide particolarmente con dei punti precisi, al momento sono slide che ho preso un po' di articoli o situazioni. Sotto ci ho messo il collegamento a cosa riguarda appunto questo sito, le news che al momento sarebbero praticamente delle immagini provenienti dal MAM, una frase d'impatto per catturare subito lo sguardo.
E poi sarebbe l'algimena che la vedo poco.
Che cosa vale di più, un chilo di pietra o un chilo d'oro? Sembra una domanda ridicola. Soltanto al commerciante, però, l'artista risponderà: per me questi materiali sono ugualmente preziosi. Una volta finita, insomma, tutta la home page, mi sono dedicato a il link al sito, che è nella sinistra, l'autoritratto, il diario di bordo che è composto dalle lezioni e la parte dell'online e articoli, insomma, che saranno portati per scrivere. L'autoritratto, parte da questo che diciamo è proprio non parla proprio del concept, diciamo, di danno. Sono partito dalla lezione del pixel digitale, quindi visto che mi piace tanto disegnare, mi sono messo un attimo in maniera tale con la penna grafica e tutto, ho voluto provare a portare dall'analogico, quindi dal pezzo di carta, al trasporto digitale, tant'è che appunto ho fatto questa pixelatura, chiamiamola così, da un colore più scuro che sarebbe lo schermo, quindi i vecchi schermi tranquillamente neri con lo print, fino a raggiungere poi i colori. E c'è anche tutta la differenza del pixel. Ovviamente più lontano si va e più facilmente riconoscibile. Il diario del bordo, come ho detto, si divide in lezioni, al momento c'è soltanto alcune del primo ciclo. L'ho strutturato praticamente come fossero degli miei appunti, cioè quindi ho preso i miei appunti e li ho portati, che sono comunque molto schematici, adesso sempre che partono. Sono pesanti probabilmente, perché sotto c'hanno un template di un come fosse un block note, quindi
Forse quello
che fa il problema.
Soprattutto se
avrei voluto poi trasformarlo in un PDF interattivo, che magari piano piano si può fare tranquillamente. Comunque, sì, questo è il problema. Adesso la faccio un attimo del ricaricamento.
Sì, certo. Perché proprio, credo che sia un'immagine a 300 dpi, ho paura di sia.
No, allora il problema che ho riscontrato anche nelle foto, io ero convinto che erano enormi, invece
Ni, ovvero sono 72 DPI, sono per web, però sono enormi, cioè hanno risultato tipo 4.000 spazi, quindi...
Certo, è uguale, devi dargli 20 centimetri.
Infatti, quindi ci saranno tutte immagini che sono comunque di grandezza standard di...
Certo, è quello il problema.
Infatti non me le carico.
Meno male che ti ha caricato l'autografo, che è quella più importante, diciamo.
Sì, infatti, sì, diciamo così. Ah, ni.
Comincio.
Comincia. Sono tutti i concetti di selezione,
certo.
Molto schematico.
E con questa forma di block node, sì, che è graziosa, diciamo,
in questa maniera qua. Unlapline, dove ci ho attaccato praticamente un'immagine, visto che avevo fatto il ritratto che era inerente all'altro, adesso ho provato a fare quest'altro gioco, chiamiamolo. Dove appunto, essendo il mio concept, la parola infrastruttura, intesa come unità che riesca a soddisfare l'esigenza della collettività del singolo, ho pensato di inserire, proprio di far arrivare dentro il mambo infrastruttura. E quindi questa immagine, dove appunto l'immagine, la foto l'ho fatta io, ci ho inserito all'interno una specie di metropolitana, chiamiamola così, per fare appunto l'idea di che andiamo, se l'arte non esce, io vado dall'arte, praticamente. All'interno di questa pagina ci ho inserito il concept, che è uno spazio per tutti, uno spazio di tutti, che appunto dove vado a toccare quello che appunto io penso di infrastruttura, quindi quello che dovrebbe fare, molto vaga come idea, non vado a toccare né punti né nessun altro aspetto, prendendo quel momento, per esempio, del forte premessino, adesso avrei preso in mano sicuramente, però con un collegamento al loro sito. L'altra sezione sono diciamo una raccolta delle foto, sono, anche qui ci metterà il suo tempo, comunque sono 18 foto di sabato, che qui avrei voluto appunto metterci le didascalie su
chi cosa,
sotto l'ingresso sono riuscito a metterci, che era quello più riconoscibile, tutto il resto no. Facciamo vedere le foto, sono qua. Poi l'altra parte, il link della lezione al tema appunto dell'online, e qui praticamente in articolo ci sono le cose che ho inserito, che appunto la redazione, la recensione di Action Design, che praticamente per varie vicissitudini sono riuscito a rimediare soltanto questo al momento, quindi ho recensito soltanto questo. Il libro è molto interessante, devo dire, praticamente Watanabe prende in esempio la sua stazione metropolitana, apre una parentesi, prima lei ha fatto appunto, ha preso in esempio un sistema di informazione IMO. Io infatti Badashi, cioè la stazione che trova tutto il titolare, infatti l'ho limitato, però vabbè non parte, ci diamo sulla fiducia.
Sì, c'è un tipo
Praticamente il libro
anche gli altri,
Watanabe è un artista giapponese, quindi già da questo parte da una sua, da un suo studio molto non dico Bushido, però insomma attaccato alla natura, quindi c'ha tutta una sua filosofia che parte dal seme, ciò che c'è dietro, quello che non si vede, quello che si vede, e si pone delle domande per la costruzione, in questo caso della stazione della metropolitana. Una metafora che posso dire è vorrebbe far nascere una margherita in un campo di orchide. In che senso? Nel senso che per lui la margherita in questo caso è la sua stazione, che si deve adattare nel luogo in cui si fa, deve evolvere con il tempo e deve comunque vivere nel contesto in cui viene posizionata. In base a queste sue affermazioni, le sue risoluzioni si trovano all'interno di software che sono praticamente capaci di dare risposte tramite degli input che ovviamente devono essere inseriti, perché non vorrebbe arrivare un'intelligenza artificiale autonoma probabilmente, ma senza un aiuto, un input dall'esterno, il programma comunque non potrà avere di certo delle grandi capacità di sviluppo. E quindi fonda appunto...
Software che scrive lui, non è che sono software che lui prende all'esterno, li
Sì, no, lo scrive proprio lui, sì, nel senso lui si pone appunto queste domande e dà le risposte tramite questi algoritmi, tipo Scientifica Graffiti, ok, dove praticamente tramite questo software riesce a fare in modo che in questi, questa struttura cubica, dove sono tutte piccole scatole inserite tramite appunto algoritmi, dove il computer fa tutto lui, per fare in modo che ogni abitazione riceva un tot determinato luce del giorno, usa questo algoritmo, usa questo software per fare in modo di calcolare appunto come si dovrebbe evolvere questa struttura. Ovviamente lui dice è inutile usarla per costruire un piccolo edificio, cioè questi sono software che devono aiutarti in una grande elaborazione progettuale, tant'è che se riuscisse a trovare il software che ha aiutato il signor Watanabe a fare la progettazione urbanistica con tutte le varie differenze.
Io in una fase di dialogo con lui avrei voluto che lui nel libro mettesse gli scritti, o comunque adesso invece sono tutti scaricati.
Perché c'è quel software di infrastrutture che era interessante.
Adesso sono tutti scaricabili. Loro hanno fatto un lavoro, c'è il blog del vostro, della cosa, quindi sceneggiature delle linee concrete, poi magari glielo diamo se ti interessa. Comunque gli script sono scaricati.
Sì, non infatti, ma un attimo, stavo chiedendo, però non un attimo.
Sì, perché l'abbiamo lasciata, perché non sono compatibili con l'attuale
sistema operativo. Certo.
E quindi da comunque voi l'avete usato in qualche maniera, ci siete riusciti, l'avete ricopiato in Rhino, l'avete rifatto, però avete lo scritto originale, l'avete interpretato. Però l'avete aperto, l'avete guardato come era fatto lo scritto e l'avete, diciamo, le routine, i vari aspetti. Quindi avere lo script vero e proprio non deve servire a niente, in poche parole.
No, il
prosoffio
non gira.
Comunque insomma questa è la recensione del
libro.
Il concetto progettuale come ho detto prima, il link del materiale nelle stampe.
Sì, abbiamo fatto. Lasciaci aperta la parte dell'autoritratto, veramente molto bello e notevole. Bene Alessandro, grazie. Anna, dove eravamo adesso stamattina? Ah, mi dispiace, non hai capito. Comunque non c'è problema, l'unica cosa è che io devo finire. Non ci vuole molto. Avevo capito venerdì, mi sembrava che ti spiegato che venerdì mattina ho le revisioni del laboratorio. Quindi adesso devi aspettare un attimo che finisca. Non ci vuole molto. Siamo a Stella Fratini, 8, 2 persone. Mi sa che si è staccato anche il Sapienza. Come se avessero spento dei... Perché ha questo?
Perché non aspettava, ho sentito parlare di internet.
Ah, ecco. Siamo al livello di tutto.
Allora, ok, la home si compone di soprattutto le varie sezioni. Come
un pochettino più vicino. Ok.
Compresi anche appunto link ai blog e i contatti, quindi appunto premendo su invia. E allora qui ho fatto diciamo una sorta di descrizione del corso, inserendo anche gli obiettivi al corso, quindi comunque diciamo la cornice, ecco. Poi nel diario di bordo ci sono diciamo i concetti diciamo, basilari del corso, quindi, sono un altro tipo di applicazione, cioè, diciamo, sono informazioni legate all'applicazione di altre convenzioni ai dati rispetto diciamo, a come li conoscevamo precedentemente. Mm-hmm. E poi appunto si compone dei due chart, mm-hmm. il paradigma umanistico e industriale, che comunque sono molto diciamo, diretti e chiari, riguardano appunto un po' tutta la descrizione dei due paradigmi e le varie versioni sistematizzate con il link relativo.
Mm-hmm. No, ricarica, piano piano.
Ok, quindi sono divise in lezioni del primo ciclo con le lezioni del secondo, con l'ultima del secondo ciclo. E, ok, quindi dopo diciamo, aver trattato una cornice generale, ok, qui abbiamo i commenti e il tema d'anno. Ho inserito nel tema d'anno anche la recensione della classe, perché sono diciamo
Certo.
Per quanto riguarda i commenti invece ho andiamo quindi dalla prima parte, c'è cioè una sorta di melting pot in ogni commento, mm-hmm. nel senso che comunque sono degli approfondimenti sia rispetto alle lezioni che comunque approfondimenti comunque sviluppati insomma parallelamente, come ad esempio in questo caso in cui cerco di identificare l'interattività non solamente a livello informatico ma anche citando ad esempio Pietro Montani che parla di immaginazione interattiva proiettandola appunto in noi, quindi considerando che come ad esempio lo strumento si plasma con l'architettura in questa accezione di modernità, anche l'immaginazione si deve plasmare in un certo senso con la delega tecnica come la definisce.
Tu sei arrivato a Montani perché hai fatto il corso di estetica?
Sì.
Perché
la facoltà,
sì, è una persona così.
Sì, c'è una conferenza a facoltà a
sì. Invitato da chi?
Da Gucci.
Sì, è legato. Peccato, vabbè, troppe cose non si può fare. Ok.
E ho poi diciamo rappresentato. Ho pensato alla crisi, come ad esempio quella crisi della data appunto della fotografia o anche nell'arte da Duchamp, ad esempio, che diciamo, fa una sorta di deformazione della realtà o comunque di dell'informazione che si voleva dare attraverso la sua mentre invece in questo caso inizio a diciamo, in un certo senso avvicinarmi al concept, inconsapevolmente comunque, pensando all'idea della condivisione. Innanzitutto perché appunto parto dalle lezioni che riguardano quindi la terza ondata, l'informazione, il concetto di informazione, tutte le varie, anche le simboli, l'esempio degli simboli, e appunto parlo del mutamento, comunque del passaggio che c'è stato dal paradigma industriale a quello informatico. Prendendo ad esempio come diciamo, elementi principali quello della figura retorica, quindi dell'architettura che diventa comunque simbolica, in un certo senso narrativa, e allo stesso tempo però si apre comunque verso l'esterno, però abbiamo due opposti, nel senso oltre a parlare di informazione si può parlare di condivisione, ma allo stesso tempo vediamo che lì qui diciamo che cerca di provocare disorientamento nella sua opera, insomma, nel significato ebraico. E come esempio appunto della condivisione ho preso una foto che ho fatto nella mostra del Maxi sull'architettura giapponese, la Japanese House, pensando diciamo che oltre al concetto di informazione comunque anche nell'informatica è ricorrente insomma la condivisione sia come funzionalità insomma per andare a saltare appunto come si fa nell'articolo tra un sito e l'altro anche a livello comunque fisico, quindi infatti vediamo che in Giappone si tende a eliminare tutte le partizioni, tutti gli elementi comunque che dividono il luogo, proprio in virtù anche della loro cultura che riguarda quindi l'end, cioè il luogo dell'incontro tra le cose e con le cose. Poi arriviamo appunto a nuove sostanze. in cui appunto mi avvicino progressivamente sempre al concept, nel senso che inizialmente parlo appunto sempre tracciando, diciamo, la linea dell'articolo in cui si cerca di capire come è cambiato il valore dell'architettura, o comunque, diciamo, come è avvenuto il processo tra la seconda e la terza ondata, ponendo l'attenzione sulla questione dell'infrastruttura, comunque sulla, diciamo, sulla questione dell'interconnessione e dell'infrastruttura che non deve essere, diciamo, una connessione tra luoghi, ma deve essere, diciamo, essa stessa la meta, nel senso che deve essere un percorso da vivere, non solamente da attraversare, come ad esempio è stato fatto da David Stiller, il copito del Line a New York. E, inoltre poi, diciamo, andando avanti con l'articolo, ho pensato alla trasformazione, diciamo, nel pensiero, che non è solamente nell'architettura, ma anche, diciamo, in tutti gli altri campi, come ad esempio nel campo scientifico. Infatti si passa da una logica disturbo pura, come anche la causa effetto appunto del pensiero del paradigma industriale, a diciamo, l'inserimento di nuove sostanze, quindi di nuove variabili, come ad esempio i flussi, comunque i flussi energetici, che possono, diciamo, determinare ad esempio dei disturbi, comunque a partire dalla relazione comunque di Einstein che lega la massa all'energia, si è, diciamo, iniziato a la medicina ha iniziato a vertere su, ad esempio, sulla fisica piuttosto che sulla chimica, e quindi prende, diciamo, come dati comunque principali da analizzare non solamente dei fatti comunque chimici o meccanici, ma delle relazioni. Comunque viene, diciamo, a mancare una funzionalità dell'organismo, comunque una funzionalità delle cellule, per la mancanza di un'informazione, quindi considerando il corpo come una sorta di microcosmo che deve sempre autoregolarsi, quindi a seconda appunto delle informazioni. Infatti vediamo che c'è un modello studiato da un ingegnere elettronico che studia appunto fa degli studi sulla medicina quantistica e anche sulla appunto tecnologia, sull'informazione, sul concetto di energia, quindi è diciamo una dimostrazione di quanto le cose siano molto legate, strettamente legate da
quanto io questo non lo sapevo, e mi sembra molto bella questa cosa, quanto il paradigma dell'informazione sia pervasivo. Quando io il capitolo in cui noi oggi ripensiamo al concetto di spazio attraverso il concetto di informazione, siamo nell'epoca delle informazioni, da un certo punto di vista è naturale, il problema è capire come, no? E perché, e perché questo non è soltanto, perché il bando del problema è questo, tu hai un sistema interpretativo, ma il sistema interpretativo non è neutro rispetto alle cose che tu poi fai concretamente. Cioè, il sistema interpretativo è la chiave per dare una cornice teorica alle cose che tu fai concretamente attraverso un nuovo paradigma interpretativo. Questo discorso della medicina vista attraverso il paradigma dell'informazione mi fa pensare un sacco di cose, perché loro probabilmente hanno delle conseguenze enormi di questa cosa, no?
Certo.
E quindi stiamo mettendo diversi elementi, no? Che possono cominciare a farci pensare a qualche tipo di concept su questa infrastruttura, su questa offline che possa, diciamo,
tornata su questi concetti, tecnologia. E l'ho chiamato spazio cellula, cioè lo spazio come dire interconnessione di elementi necessari alla vita. Nel senso, allora, diciamo che l'analisi è iniziata pensando alla parola interconnessioni, che lei
sottolinea molto
in diversi articoli, e che è diversa appunto dalla connessione, nel senso che l'interconnessione ha come diverse connessioni tra fatti, tra eventi, la connessione avviene tra cose, e comunque diciamo si crea una differenza, nel senso che comunque è un'infrastruttura che abbia come obiettivo quello dell'interconnessione, deve essere unificata, quindi non ha possibilità di tornare indietro comunque al modo d'accesso. E quindi pensando appunto all'ambiente del MAM, che comunque è vivo e fervido, però diciamo, uscendo dal MAM non c'è perso questo tipo di
connessione.
No, esatto, cioè anche, anzi un netto distacco. E, inoltre ho pensato poi alla questione dello spazio, che già dalla lettura di Nuove Sostanze era definito come uno spazio sistema che diciamo è una sorta di rete, e subito quindi ho pensato alla rete che si crea appunto con, diciamo, tra i neuroni, quindi la sinapsi. E il concetto di sinapsi è comunque in un certo senso limitante, perché comunque l'informazione che avviene tra le diverse cellule è monodirezionale, nel senso che avviene da, è un impulso comunque da una cellula a un'altra cellula, mentre ho pensato quindi poi alla cellula in sé per sé, che è la materia prima della vita, e pensando appunto al fatto che questa comunque ha è multitasking, ha comunque delle interconnessioni comunque molto fitte, e sono necessarie tra l'altro per realizzare un macrocosmo comunque che funzioni. E allo stesso tempo vediamo che lo scambio di informazioni è continuo, è vivo e allo stesso tempo in diverse direzioni. E comunque l'ho vista come una sorta di l'ho vista emblematica, insomma, per la questione dell'interattività e dell'interconnessione, ecco. E appunto quindi ho immaginato nel concept comunque di ritrovare questo tipo di idea, perché ad esempio vediamo che ho parlato appunto del citoplasma, comunque della rete che si crea all'interno di esso, e soprattutto del nucleo, quindi con il DNA, che è proprio il contenitore delle informazioni genetiche che fanno sì che si crei da un genotipo il fenotipo. E questo appunto sarà poi ripreso attraverso la lettura del libro Smart Creators, in modo comunque molto esauriente da Griffa, che comunque fa un'analisi, o comunque è molto
didattico.
Sì, analitico, spesso anche troppo esauriente quando parla, cioè troppo si sviluppa un po' quando parla dei software, o comunque parte dalle basi, ma comunque giustamente, però dà degli spunti interessanti, come ad esempio la teoria dell'evoluzione che mette in relazione la logica input-output che si viene a generare con la modellazione parametrica alla logica appunto genotipo-fenotipo, quindi simile del DNA. O ad esempio comunque dà anche degli spunti anche metodologici con appunto un plugin per Dynamo, che è questo qui, Electric Field Simulation, che genera appunto a partire da delle onde elettriche dei flussi, e anche appunto il concetto di flusso è importante da considerare in questo ambito, non tanto un percorso. Inoltre il libro mi ha dato un'impostazione che riguarda sia l'ambito sociale che quello ambientale, nel senso che lui realizza o comunque concretizza tutti questi concetti, o comunque tutta l'analisi del legame tra la tecnologia, la biologia, insomma l'evoluzione, attraverso appunto l'utilizzo di software in particolare, o comunque di Agile come Arduino, che creano appunto fanno sì che si possano creare delle creature intelligenti. Quindi che il concept poi verte su un aspetto più di tipo ambientale, e, nel senso che si pone come obiettivo anche quello di realizzare delle creature, come le chiama lui, o comunque delle cose intelligenti che siano interattive e comunque che a determinati input possano far corrispondere adeguati output, che siano comunque tecnologicamente potenti. Ecologicamente consapevoli, come li definisce lui. Per quanto riguarda il concept, avevo pensato al, anche diciamo, a parte al, sul lato concettuale, anche da un punto di vista sociale, comunque l'imam è un ambiente comunque vivo e allo stesso tempo particolare. E infatti ho pensato al, al fatto che comunque chi abita lì o comunque chi ha iniziato l'esperienza del imam vive ma ha quel posto per sopravvivere, non tanto per vivere, nel senso che comunque occupando un posto si va a cercare comunque un luogo per la sopravvivenza fondamentalmente, quindi un tetto, ma non c'è un vero e proprio luogo di condivisione o di diciamo scambio reale tra le persone, anche se comunque superficialmente diciamo l'ambiente è diverso rispetto al diciamo allo spazio comunque pubblico privato, c'è una sorta di diciamo si mescolano un po' il pubblico e il privato lì. Però allo stesso tempo comunque secondo me è una crisi appunto avvertita da chi abita lì è proprio l'abitare, nel senso che c'è bisogno di uno spazio flessibile o comunque libero per la condivisione e allo stesso tempo che offra comunque tutte le possibilità e tutte le potenzialità che l'informatica può trasferire nell'architettura. E l'autoritratto poi è una sorta di riassunto di queste tematiche e è imperativo, nel senso che comunque cambia, perché sì, esatto, e vediamo appunto che rappresento nell'autoritratto rappresento la crisi o comunque la rottura che c'è stata tra il paradigma industriale e quello informatico. Infatti questa rottura è evidente sia a livello può essere letta sia a livello concettuale che architettonico. A livello concettuale nel senso che comunque si vede l'immagine con diciamo che si plasma con lo sfondo, nel senso che comunque ha lo stesso ha un rapporto diretto con l'ambiente, comunque c'è una diventa input sia l'ambiente che l'interno insomma del volto. E quindi diciamo che gli input che derivano appunto da, ad esempio, dalle informazioni genetici o comunque i codici, come li chiama poi Griffa, e gli input che derivano dall'ambiente esterno, come ad esempio diciamo, tutto ciò che possiamo che possiamo dare in pasto a Grasshopper, per esempio, che siano dati ambientali o altro, realizzano poi un'immagine che si accende in un certo senso. Mentre nella rottura comunque è in un certo senso c'è comunque ancora un legame con il paradigma industriale, perché allo stesso tempo ci si evolve ma non si rinnega comunque tutto ciò che ci ha portato fino a qui. E quindi è collegato anche se comunque c'è stato un distacco netto. La differenza tra il paradigma industriale e quello informatico nell'immagine è rappresentata dal fatto che specialmente leggendola dal basso verso l'alto, l'immagine o comunque la creatura, tra virgolette, o comunque l'architettura in generale veniva realizzata attraverso un'approssimazione geometrica, quindi tutto veniva considerato come l'obiettivo che si voleva perseguire era quello di una precisione geometrica oppure di una perfezione, comunque ad esempio con il disegno tecnico che è un'implementazione produttiva più che una reale interattività. E quindi mano a mano che si procede con il tempo le linee diventano sempre più distorte e deformate fino a comunque a realizzare una creatura intelligente.
Bene. Grazie. Allora. Ah, perché questo è Chrome, ecco perché non sono gli occhi pausi.
Allora, anzitutto il mio sito si divide in 6 sezioni, qualcuna è legata 100% al corso e qualcuna è in vista che questo sito può essere usato in un futuro dopo il corso. In questo senso c'è la prima sezione che è un portfolio, adesso c'è soltanto un progetto, e, ma l'idea è di mettere più spesso. Ho messo questo progetto perché secondo me ha qualcosa da vedere con il corso, è un progetto che si situa nel limite tra Città Vecchia e la parte del Eixample della Barcellona moderna. E usando la gerga del corso è un allo territorio, perché nessuno l'ha usato tra molti secoli. E, infatti è un progetto di housing che si divide in 5 luoghi e tratta di fare un po' di nesso tra la Città Vecchia e la parte moderna di Barcellona. No, questo è dell'anno scorso.
Okay.
E questa è una foto di plastico che abbiamo fatto. Dopodiché, questa sezione è legata al corso, questa immagine si collega al suo sito del corso e questo link è legato al mio blog di un corso di progettazione dove ci sono un sacco di link. Anche voglio fare vedere questo approfondimento perché ha un po' da vedere nelle due cose. È un primo approfondimento dei primi giorni dove lei ha parlato di Frangeli e mi ha colpito molto perché non ha parlato di Bilbao. E sempre che mi avevano parlato di Geri mi avevano parlato di Bilbao. Invece lei ha parlato del primo Geri e indagando un po', ho guardato un po' il suo libro, ho collegato un video che vi consiglio di vedere e qualche link del suo sito e anche del webcam di Bilbao. Dopo la prossima, questo sarebbe
il ragionamento che io ovviamente pensavo a Lost Territories,
sì.
Pensavo a un gay che poteva essere in qualche maniera più in sintonia con i temi della periferia,
certo. Questa sezione è dedicata un po' a un blog dove c'è un approfondimento della lezione scorsa che le ho parlato di Google Ads, dove c'è soltanto una descrizione e un link al sito. E questo sarebbe un approfondimento su John Hudson. Un'altra volta, invece da Gary, qui lei ha parlato di John Hudson più famoso, che ha fatto l'opera house di Sydney.
Invece tu fai il contrario.
Fai il contrario. La sua casa che è a Mallorca e infatti si è fatto subito dopo l'opera house di Sydney. Mai l'avevo guardato con gli occhi dell'Opera House, ma faccio una riflessione che la sua casa è un piccolo Opera House, ma con le tecniche costruttive tradizionali di Mallorca. E come i piccoli disegni si possono assemblare un po' all'Opera House di Sydney. Qui c'è il concept l'ho voluto sintetizzare un po' seguendo il filo di come si presenta il corso si presenta in due parole, quindi io faccio un concept sintetizzato in due parole. On los territories regeneration project, e infatti la foto è una vista del MAM che ho preso il giorno che abbiamo fatto la visita, che se tu non sai che puoi pensare che è un altro territorio, ma infatti quando sei là puoi capire che è un regeneration project, perché il MAME non è per niente un luogo perduto, sul contrario. Qui c'è l'autoritato che è un po' nello stesso senso, da come è una stessa immagine, una stessa foto può essere vista da diversi punti di vista, che credo che è un po' lo che deve fare un architetto, non guardare soltanto le cose di un modo, sino trattare di vedere le cose da diversi punti di vista. E ho legato anche le mie rete sociali, Facebook, Twitter e Instagram, dove per esempio a Instagram ci sono, è come un tipo di blog, se si pensa così, ma un blog soltanto di immagini. Buono, è non si può vedere se non mi fidi. Infatti. E per finire ho fatto una sezione di Grasshopper, dove anche tratto di sintetizzare l'idea del corso, che da un'architettura facciamo l'algoritmo che diventa un modello. E questo di capire questo tipo di architettura come un algoritmo. Infatti questo è il mio obiettivo.
Bene. Bene, mi sembra che sia più torniamo alle interazioni. Ecco, così ci sono. No, quello lascia, quello lascia. Grazie. Allora, abbiamo l'ultimo, Alessandra Antonini. Qualcuno se gli dispiace vengo con la pennetta, oppure no, vengo con l'hard disk, è in locale, perché questo è il vantaggio dei numeri piccoli. Numeri piccoli in maggiore qualità. Allora. Vabbè, pensiamo positivo.
No, va bene, andiamo.
Preferisci. Eccoci.
Allora, quello era non peggio, devo mettere l'autoritratto, quindi non lo svelo subito.
No, va.
Lo metto là, lo allora. Ritornando diciamo al tema dell'anno, inizialmente ho inserito questo banner in alto con un mandarino, quando ancora si trovava nel supermercato, perché ormai non è più periodo. E quindi ho ricreato diciamo questa immagine pensando anche ai pixel e ai bit, senza farlo apposta. E diciamo qua ho messo a sinistra tutte le varie sezioni, in diario di bordo ci stanno tutte le varie lezioni. E questo è il titolo che ho dato leggendo l'articolo Nuove Distanze. Un attimo, lo piccionisco. Appunto, l'ho chiamato Pantarei, il costante utente delle informazioni in riferimento alla fluidità dell'architettura contemporanea della città. E appunto ho affrontato il problema delle brown areas, parlando anche di remade. Più avanti parlerò anche di mio concetto di remade. Ho fatto questo riassunto schematico di Nuove Sostanze, dove appunto mi sono ho inserito anche varie immagini dove io non so bene cosa diventa quando ho
riuscito. Io sono riuscito a usare il manus perché è la premiere.
Dove ho associato appunto i vari progetti dell'information technology a pitture e ad arte anche contemporanea. Quindi ho messo l'opera di Bernard Schumi insieme alle carceri di invenzioni di Piranesi, il progetto per la chiesa del 2000 di Eichmann insieme ai creti di Burghi. E qua invece ho inserito appunto sempre questi edifici simbolo, il chiasma di Steven Hall grandi desideri insieme a il decollaggio diciamo, di Mimmo Rotella. E appunto sotto ha creato, che riprendo anche nelle altre sezioni, tutto un elenco di opere di parole per me chiave che sì. rappresentano. Vabbè, sono tantissime, magari adesso non le leggo, però no, tutte quelle che mi colpiscono, come la fotografia, andando in giro fotografo tutto, così segno di vari
certo.
vari fatti, tutte le parole che ritengo importanti. E di queste qua appunto parlando di comunicazione possiamo vedere appunto la differenza che ho inserito in un'altra sezione, la differenza di comunicazione appunto al periodo industriale al questo della terza ondata, dove faccio dove distingo la comunicazione oggettiva e la comunicazione soggettiva.
Mm-hmm.
Quindi ho inserito per esempio nella comunicazione oggettiva il Bauhaus con la trasparenza e quest'opera e questa pubblicità che ci ha fatto vedere lei, dove appunto è tutto assertivo, tutto oggettivo e sì. chiaro, e nella comunicazione soggettiva ho messo appunto quest'opera di Renzo Piano, Nemo ad Amsterdam, riguardando appunto le figure retoriche, qua si parla di metafora diciamo, e anche questa pubblicità dei Jesus Jeans che appunto all'epoca, negli anni 70, è stata molto scandalistica diciamo, e infatti riprendendo anche dei versetti evangelici appunto richiama l'attenzione come appunto è l'architettura e la pubblicità al giorno d'oggi che appunto colpisce e ti rimane impresso magari più lo slogan che l'oggetto di per sé.
In questo caso praticamente per un uomo c'è qualche dubbio.
E quindi questo slogan appunto fa capire molto bene questa soggettività e questo attirare l'attenzione diciamo. Poi sempre nel diario di bordo appunto il riferimento al libro che ho letto, io ho letto il libro su New Territories di François Roche, scritto da Antonino Di Raimo, e diciamo che il libro mi ha molto colpito, e solo che io diciamo, ho cercato il lato negativo dei progetti del François Roche, che sono presenti molti, nel senso il lato negativo che ancora vedo dei libri al giorno d'oggi, magari su appunto la decisionalità che possono avere i robot nell'architettura e nello sviluppo, anche se in vari progetti tipo non realizzati, ovviamente utopistici diciamo, Aya Verda, Baus e Osberg, vengono ripresi dei robot chiamati Liab, che appunto hanno anche degli algoritmi open source, quindi anche gli abitanti possono interagire e inserire nuove idee da far compiere a questi robot nella città.
Diciamo che loro intercettano più di interpellare,
sì.
no? Quindi le informazioni vengono lette, sì. Le informazioni che vengono cambiate attraverso dei recettori nano che sono nell'aria, la macchina che cura diciamo.
Sì, gli ormoni, diciamo, proprio. Solo appunto da questo io ho pensato anche ai trolley problem, che proprio questi ultimi anni si sta riprendendo con l'idea di fare delle autovetture pilotate automaticamente, e appunto questo trolley problem sviluppato negli anni 60 riguardava la rotaia del tram proprio, dove appunto venivano poste varie situazioni, appunto un blocco di 5 pedoni legati che non potevano muoversi o un pedone singolo, e il tram appunto doveva decidere se cambiare direzione della rotaia e investire un pedone per salvarne 5 o andare dritto nella sua direzione. E quindi ho pensato a questo trolley problem proprio nell'idea dei robot al giorno d'oggi. E da questo è nata anche una mia recensione diciamo di una serie televisiva Black Mirror che appunto riguarda questa esasperazione e diciamo questo legame della tecnologia e dei social network al giorno d'oggi legato appunto all'uomo che magari cioè, parla degli effetti collaterali delle nuove tecnologie dei social network nei giorni per la vita comune. E appunto affronta questa questione, vabbè adesso non ve lo spiego, se no magari se volete vederlo, però è molto interessante vedere a cosa può portare appunto questo utilizzo dei social network, eccetera, nella vita comune delle persone. Diciamo una cosa.
Te l'avevate consigliato.
È molto bello.
Sì, sì, non ho superato il primo impatto.
No, perché l'ha vista una.
L'ho vista un pezzetto. Ci ho provato poi.
No, che personaggi abbia
Questo può essere di volte in volta, sì, non mi ricordo che mi era stato consigliato.
A proposito proprio della puntata 1, volendo, io quella puntata l'ho trovata proprio per me aberrante, appunto sono antispecista, vegana, animalista, quindi la prima puntata riguarda anche un maiale proprio, viene tirato in ballo. Per fortuna ormai con le nuove tecnologie penso che sia tutta una scena ritirata con il Green Ball e tutto, che non sia. Abbiamo detto dal punto di vista.
Non è che siamo tutti.
No. Infatti la puntata si basa tutto su quello, sulla difficoltà di compiere quella azione. L'approfondimento poi, non so, parlo prima del concept. Ho inserito anche Danzi, perché appunto penso che riguardi molto con il mamma e latte, e diciamo anche con quell'articolo Nuove Sostanze, dove appunto si parla anche di un'arte, e comunque in generale di un'architettura che non deve essere suddivisa tra interno e esterno, e anche l'arte come nel mamma appunto deve essere portata all'esterno, portata a tutti. E Banksy qualche anno fa ha compiuto a New York per un mese praticamente un progetto di arte dove ogni giorno Better Out Than In si chiama proprio appunto il progetto, dove ogni giorno praticamente ha compiuto a New York un'opera d'arte, cioè ha fatto un murale o qualcosa, e praticamente gli abitanti quindi aspettavano ogni giorno questa sua comparsa, non so da dove, per New York. E proprio oltre questo appunto ha fatto molte installazioni, anche un'opera che a me è piaciuta tanto, dove affronta il tema degli animali, che appunto riguarda anche il mamma. Ho messo anche il video, se volete vederlo, tanto penso sia corto, di Baxi, che appunto ha creato con un furgoncino, penso di tutto, vediamo. Non so perché non si muove, infatti. E forse nel suonato, perché vedo questo non si muove. Appunto ha portato in giro per la città questo tratto, questo furgoncino con dentro degli animali, per far capire appunto alle persone il tema, questo tema appunto dello sfruttamento animale, buttandola diciamo più sullo scherzo, però per, appunto per far arrivare un messaggio alle persone. E quindi Baxi, oltre a fare arte diciamo questo, appunto fa anche un'arte interattiva per la città, e appunto ha messo questi peluche con questi cani, si chiama appunto The Silence of the Lambs, in riferimento anche al silenzio degli innocenti, dove fa vedere questi animaletti che piangono. Vabbè, quindi sia verde che uguale. Ovviamente ha suscitato molto scalpore tra le persone. Vabbè, lo blocco, tanto
è. Dobbiamo vedere.
Dove era? No.
Torno indietro. Ecco, perfetto.
Ok. Il mio concept appunto riguarda, il titolo l'ho chiamato marginalità perché riguarda le marginalità diciamo a 360 gradi.
Ti preoccupare, andiamo tranquilli.
360 gradi, no, a me spaventa più perché mi sembra una sveglia della mattina e quindi.
Vabbè, come siamo?
Ok, le marginalità appunto riguarda a 360 gradi, le marginalità Perché appunto proprio il Mam, cioè il museo dell'altro e dell'altrove, quindi dove, di Metropolis, che è una città meticcia dove appunto ci stanno dal 2009 molte famiglie che hanno occupato questo ex mattatoio della Fiorucci, e dove appunto si ritrovano molte famiglie povere, rom, gli extracomunitari abitano là, e quindi in questo senso marginalità perché riguarda gli strati più bassi della, della società. E oltre questo, appunto, essendo un luogo dove prima venivano uccisi gli animali, si parla anche dello sfruttamento degli animali e dell'uccisione, quindi, che veniva fatto per, di questi corpi trasformati in prodotti. E qua ho creato questa associazione di immagini, dove ho messo appunto questa qua, che è un'immagine del mamma della cappella porcina, così chiamata, dove si vede il maiale che è appunto tutte le varie fasi di lavorazione fino a che appunto si distacca come una sorta di rinascita, quindi c'è un riscatto, diciamo. E questa a sinistra è una mia immagine che ho scattato appunto durante i presidi che faccio ogni mese fuori il mattatoio, che tra l'altro è in quelle zone, e appunto dei maiali poco prima di entrare dentro il mattatoio di Roma, che si trova sul lato degli Assi. Appunto è un tema che a me tocca particolarmente. E sotto appunto parlo anche di riscatto di marginalità, nel senso questo murale che sta appunto all'esterno del Mam, opera di un artista brasiliano, dove è raffigurata Malala, questa ragazzina che ha già vinto anche il premio Nobel per la pace, dove appunto lottando per i diritti delle ragazze, dei diritti allo studio negati appunto nella sua regione del Pakistan alle bambine. E quindi ho inserito questo parallelismo, diciamo, di marginalità. E sotto invece appunto ho ripreso, diciamo appunto pensando al mio concetto di ready made, che si rifà anche adesso non ricordo il nome, un artista, un poeta e scrittore russo, ecco, Sklovsky, che appunto parla di abbattimento degli automatismi percettivi. E quindi è quello che intendo io per appunto per abbattimento degli automatismi percettivi, sia riguardo di come vengono considerati gli animali, o delle marginalità appunto del sessismo a 360 gradi in questo caso. E questa per esempio è una foto che ho scattato io, anche queste sotto, così tornando per Villa Borghese dopo lezione, e ho pensato a questa immagine appunto che sia queste creme, diciamo, sull'asfalto, questo pezzo di bottiglia non rappresentano niente, in realtà magari se uno le vede appunto ribassando il senso delle cose, della percezione e tutto, può diventare, come si vede nell'immagine in bianco e nero, può diventare un tutt'uno, come se appunto la bottiglia si fosse trasformata nell'asfalto con questi segni che appunto prima non avevano significato. E come per esempio anche un tappo può diventare interessante, diciamo. Qua prendendo anche una lattina schiacciata che appunto mi ha colpito, ho creato diciamo un RGB, ho voluto creare. E questa è ho messo 4.000 immagini, non è l'autoritrofo, però ho messo 4.000 immagini appunto sotto lo stesso effetto. E questa, vabbè, sono foto del sopralluogo. La mia idea precedente del concept era sulle reti neurali, quindi sempre riferito magari a questo tema, le reti neurali che riguardano tutti gli esseri viventi, quindi tutto il sistema biologico, che cosa ci distingue appunto dalle macchine.
Posso chiedere una cosa? Secondo me l'idea di città antispecista ha un interesse anche dal punto di vista architettonico, perché poi una serie di problemi che spesso sono sollevati, molto spesso anche tra soli, diciamo, delle reti antispeciste, che sono riguardo la convivenza tra animali e esseri umani, la fronte di spazi, cicli ecologici, perché uno dei problemi che viene più spesso anche molto scioccamente sollevato da chi è creatore delle reti antispeciste, è che come se cessi di mangiare gli animali si moltiplicherebbe, però ci sarebbe una sovrapopolazione con le uccide. E quindi si ritornerebbe la capolavoro. Diciamo, questa è una delle tesi chimiche, anche molto superficiali. E invece, secondo me, affrontare questa cosa da un punto di vista ecologico, come ecosistema, come ambiente, il rapporto tra le specie, potrebbe essere quasi interessante come concept. Sarebbe una cosa che, per cui, evidentemente, è molto interesse e che non è mai stata affrontata, secondo me.
Sì, e comunque in questo stadio noi cominciamo a seminare, no? Ci vorrà un po' per raccogliere, poi il raccolto avviene attraverso una serie di ibridazioni, no? Comunque certo è un tema, anche con questi suoi altri ragionamenti, no, attualmente non capiamo esattamente come, però se non seminiamo, vediamo
come appunto il problema degli allevamenti è stato fatto anche un documentario, Cowspiracy, dove appunto si parla anche appunto dell'ambiente dal punto di vista dell'inquinamento, degli allevamenti intensivi.
Sì, no, ma sono gli altri fattori ecologici, sì. Sappiamo perfettamente che l'allevamento inquina quanto riduce la scuola, quindi è un'idea, ma era quindi proprio dal punto di vista architettonico, cioè consistenza di convivenza di specie diverse che in un'ottica antispecista è l'obiettivo, ma non si è mai pensato a una soluzione. Implementazione
spaziale. O comunque al di là della soluzione a noi basterebbe un segnale, basterebbe un'indicazione, e soprattutto se legarla al discorso dell'offline, no? Però può essere che ci riusciamo, anche un'indicazione ci basterebbe, insomma, un ingrediente, un pensiero applicato, un input, sì, su questa questione è una questione rilevante. Allora finiamo con l'autoritratto?
Da qua la si ritorna non peggio. Io ho fatto una sequenza, diciamo, di autoritratti, non so, magari potete scegliere voi quale utilizzare. E ho inserito appunto, riguardo il mio discorso, un orecchino degli animali da reddito, che ho trovato di una mucca, appunto che riguarda, che in questo caso vengono visti solo come un numero, quando sono comunque dei soggetti, degli individui, non sono soltanto numeri. E ho inserito quindi questa parte, diciamo, più scura, dove c'è l'orecchino che rappresenta quindi questo affetto negativo,
certo.
Con da quest'altro lato diciamo la rete neurale, e quindi l'idea del pensiero e tutto.
Qua, sono variazioni.
Sì. E qua ho inserito invece, diciamo, un algoritmo di Grasshopper che fa capire appunto la trasformazione a destra appunto dall'ex mattatoio della Ferrucci, quindi dallo sfruttamento degli animali, fino come input, e poi da là la trasformazione a sinistra, quindi l'aspetto che è diventato positivo, e quindi il latte che ha trasformato appunto il MAM, che ha trasformato questo stabilimento, ex stabilimento Ferrucci in MAM, e ho inserito appunto questi output, ho scritto fart e MAM. Questi, e poi quest'altro invece era un altro simile con un'altra mia immagine, dove sempre sul volto ho questa rete neurale, e qua arriva anche l'asfalto con l'immagine che si sul collo con la bottiglia dell'Heineken.
Bello, grazie. Allora, gli dai i bigliettini? Allora, votate.
Due voti.
Due voti ciascuno. Allora io ve li faccio rivedere, ve li faccio, cioè, ah ecco, sì, la si chiama come nullo, mi vediamo Anna, adesso li vedrai tutti, in realtà Anna non c'ha la spiegazione, però sì, noi anche se sei arrivata tardi ti facciamo, rivedendoli tutti ti puoi. Allora ragazzi, adesso Matteo, ci devi fare una cortesia, siccome non l'ho potuto fare, qui mi fai un download del, poi tu hai tutti i pannelli aperti, ci vuole poco, mi fai un save con l'immagine, chiamando l'immagine con il nome della persona, quindi capito, questa è Celestini, l'altro di Adarola, capito? Fai il save after dell'immagine? Sì. Vabbè, però adesso io glielo faccio vedere.
Mentre li faccio vedere li salvo subito, ci metto un attimo.
Beh, no, facciamo dopo. Allora, allora ricominciamo a vedere gli autoritratti. Allora, perché poi dobbiamo votare. Allora, questa è Marianna Cesaritti, va bene? Cesaritti, questa è Enza Iadarola. Questa è Biancareddu. Chiara Gai. Questa è un po' fuori concorso, diciamo. No, però è bella l'idea, è troppo concettuale, però diciamo è un fuori concorso che abbiamo apprezzato. Guglielmo Oro. Questo è Eleuteri. Questo è Alessandro Franzini. Forse si può vedere leggermente più grande anche, no? Ok. Questa è Fratini. Questo è Jordi Palau, basta scrivere un nome o cognome, tanto siamo tra noi, e poi, eccola, e questa qua invece è Alessandra Celestini, no?
Antonini.
Antonini. Ok? Allora, volete rivedervi rapidamente? C'è un modo nel macro, in questo caso sarebbe interessante proprio di... non mi ricordo, c'era sempre la cosa di poter girare rapidamente tra le...
No, no, sono uscito, ormai
indietro. No, in realtà c'è un movimento con le mani, e tale segno sarebbe stato utile. Allora, un attimo... L'autoritratto dov'è? Words? Ok. Ok. Palau. Fradini. Potete autovotarvi, questa è la regola.
Mi salvo nel frattempo, però.
Sì.
Mi porto avanti.
Mi porti avanti col lavoro.
Sì.
Però mi fai lo screenshot?
No, li salvo proprio.
Sì. Allora, intanto che votiamo...
Ma devo scrivere solo il cognome o anche
solo il cognome? Okay. La parola...
Thank you.
Allora, io mi devo prendere questo dunque. Piaciuto le altre delle modalità, da tutti i prestanti di ortica, io ho fatto molto bello. Noi ci vediamo quando?
Domani.
Ok.
Domani.
Noi pure domani ci siamo
finiti. Pure domani.
Attaccare.
Aspetta che le riprendo, sì. Poi le monto. Sì, mi dispiace c'è stato questo equivoco, perché la mattina, avendo revisioni, capito, potevo...
No, vabbè, ma non è...
Potevo...